non so perché loro dovrebbero tenere il numero, quindi dovrebbero anche tenere loro.
Buongiorno a tutti e a tutte. Diamo apertura di questa commissione, la settimana commissione con come oggetto analisi della situazione giovanile genovese rispetto ai disturbi alimentari e possibili azioni di prevenzione. Procedo con l'appello Alfonso Avvenente. Bevi l'acqua. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Alfonso è arrivata. Canessa. Caputo. Carafini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Buongiorno, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Buongiorno, Garzarelli, Ghio. Gregorio, Cabur, Mancagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, buongiorno, Vacalebre, Vassallo, Venturini, Dama? Maresca? Allora. Allora, Gandolfo è un delega. Ok. Garzarelli presente. In attesa di avere i nominativi di tutte le persone presenti come auditi, darei la parola al proponente per l'esposizione, consigliere Frigerio.
Buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziarla, Presidente, perché si è spesa molto per l'organizzazione di questa commissione alla quale so teneva particolarmente. Questa commissione si inserisce un po' come quella sul disagio giovanile e sulle dipendenze in un progetto più ampio di presa in carico della salute dei cittadini. Sappiamo bene che la sindaca è la prima autorità sanitaria locale, quindi della città. Non ha competenze sanitarie dirette, quindi non ha competenze, tanto per intenderci, sulla ASL, ma questo non riduce il ruolo del comune, perché si può incidere anche in modo importante sui determinanti sociali della salute. Quali sono questi? Le politiche alimentari, le politiche educative, la prevenzione, l'accesso allo sport, le relazioni sociali e così via discorrendo. Questa commissione è anche coerente con le linee programmatiche di questa amministrazione. Io riporto due punti. Su salute, spazi sociali e sport, nelle linee programmatiche si cita intervenire sulla salute mentale attraverso spazi di ascolto e prevenzione nei quartieri e promuovendo una più efficace integrazione tra servizi sanitari e sociali. E ancora, nel capitolo delle politiche del cibo si dice: contrastare i disturbi alimentari con attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani, ma anche ai genitori e insegnanti. Qual è il quadro del problema? Alcuni dati. In Italia oltre 3 milioni di persone sono coinvolte da problematiche correlate con disturbi alimentari, parliamo di circa il 5% della popolazione, c'è un aumento tra gli adolescenti, il 30% dei casi riguarda persone, bambini, ragazzi che hanno meno di 14 anni e spesso l'insorgenza è già a 8-9 anni. Colpisce di più il genere femminile in un rapporto di circa 9-1. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono patologie gravi che spesso sono riconosciute tardi, che si insinuano in modo molto silenzioso e che hanno anche un alto rischio di mortalità. Il 15 marzo è la giornata nazionale del fiocchetto Lilla. È un modo per diciamo attirare l'attenzione rispetto a quelli che sono i disturbi alimentari. Tra l'altro il 15 marzo è proprio il giorno in cui una ragazza genovese morta a 17 anni nel 2011, Giulia, quindi c'è anche un collegamento diciamo proprio con la nostra città. Ma che cosa può fare il comune? Sicuramente l'assessora ci darà poi una panoramica generale. Io volevo in modo molto generico intavolare alcune possibilità da esplorare o che probabilmente sono già esplorate. Prevenzione nell'ambito dei municipi, quindi spazi di ascolto psicologico, collaborazione con scuole e centri giovani, informazione e sensibilizzazione con campagne cittadine permanenti e non permanenti, collaborazione interistituzionale, quindi sicuramente con le ASL di riferimento, la capacità di intercettare eventuali fondi per queste campagne, politiche urbane anche, che possono incidere in maniera più o meno diretta sui determinanti della salute, quindi spazi di aggregazione sicuri, educazione alimentare nelle mense scolastiche e così via. Poi c'è tutto il capitolo dei gesti simbolici che generano consapevolezza, quindi ci può essere la panchina piuttosto che la fontana viola il 15 di marzo e così via. Quindi le ipotesi da esplorare sono molte. Ringrazio già gli auditi perché voglio ascoltare volentieri un po' lo spaccato locale e nazionale sul tema e anche l'assessora ovviamente che sicuramente saprà darci almeno delle risposte o delle prospettive. Buona commissione a tutti.
Grazie consigliere Frigerio, do la parola all'assessora Lodi.
Grazie, grazie di questa richiesta di commissione. È un tema sì apparentemente diciamo sanitario, sociosanitario, in realtà già dai primi giorni di vita del bambino rispetto poi al rapporto mamma e bambino, al rapporto anche genitoriale, insomma sono percorsi di vita che mettono insieme responsabilità, quindi noi non ci tiriamo indietro rispetto a una materia che non solo è di competenza e la sentiamo di competenza per la parte di assunzione di responsabilità e poi come diceva lei il tema della salute è il tema centrale diciamo di una delega all'assessorato al welfare ma anche di una funzione diretta della sindaca che ovviamente su questi temi ha sempre dimostrato molta sensibilità. Non so se sia presente già ASL 3 così non mi ripeto se c'è per caso ASL 3 non c'è, va bene no perché nel mio discorso accennavo anche i servizi rispetto ad ASL 3, noi intanto abbiamo iniziato una collaborazione molto stretta con l'unità appunto operativa e l'attività consultoriale che si focalizza appunto sui primi 1000 giorni di vita. Questo per noi è fondamentale perché sono temi molto complessi, ci sono qui esperti che sicuramente sono molto più esperti di me, ma la percezione che quando si amministra una città si ha è che proprio per la complessità di disturbi che esprimono però qualcosa che va oltre il disturbo, è la punta di un iceberg, ci sia molto da lavorare sul rapporto genitoriale, sulla situazione in cui vertono le famiglie, cui stanno, E quindi l'accompagnamento, l'informazione, come diceva lei, la prevenzione, sono temi importanti. Dicevo così perché sicuramente alla luce dei dati più recenti relativi ai disturbi del comportamento alimentare, tra gli adolescenti e i giovani è necessario sicuramente un rafforzamento delle azioni, soprattutto in termini preventivi, e crediamo anche nel coordinamento, perché a volte vengono fatte cose ma se non ci si parla non si riesce a raccontare quello che si fa e a trovare anche delle sinergie, diventa tutto davvero molto più complesso. In Liguria si contano 1.800 persone in cura per anoressia nervosa o bulimia, che è un dato in aumento all'anno precedente. Un recente studio condotto nel 2024 su studenti del liceo Piero Gobetti ha mostrato che il 32% delle ragazze tra i 14 e i 20 anni risulta a rischio di sviluppare un disturbo alimentare, confermando la particolare vulnerabilità della popolazione femminile in età adolescenziale. Nel territorio genovese, appunto, chiedevo se ASL 3 era qui presente, opera, come tutti sappiamo, ma è da tempo, la struttura semplice Dipartimento Centro delle Disturbi del Comportamento Alimentare di ASL 3, dedicato alla diagnosi, cura e riabilitazione dei giovani dai 14 anni in su, attraverso visite mediche, psicoterapia individuale, di gruppo, educazione alimentare e gestione assistita dei pasti. A noi risulta che la Regione ha promosso un nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale per uniformare le prese in carico e i servizi. Quello che emerge, diciamo, dalle segnalazioni, anche dal racconto, dalla narrazione, dalla presa in carico delle persone, è che probabilmente un centro non basta e probabilmente la disponibilità rispetto all'emergenza del fenomeno e anche alla necessità di intervenire in maniera preventiva richieda più forza in campo. Nel comune ci sono sicuramente questi che sono dei centri di eccellenza nazionale che vengono presentati, hanno una storia, e con loro abbiamo iniziato a parlarci, a raffrontarci e a confrontarci. Sicuramente la percezione dell'urgenza ci richiama però come comune intanto a vedere, rivedere e riorganizzare, per quanto sia necessario organizzare o anche immaginare o innovare, i servizi che ci sono. Quindi le azioni che abbiamo pensato di mettere in campo per quanto riguarda la nostra competenza sono il rafforzamento dei servizi socioeducativi a supporto di minorenni e delle loro famiglie attraverso i nuovi centri delle servizi famiglie, come voi sapete questa è stata una scelta subito immediata dell'amministrazione, presenti nei municipi, qui sono presenti appunto alcuni rappresentanti dei municipi che saluto, l'idea di attivare, rinforzare il centro per le famiglie che è qui a Tursi, però poi di costruire un rapporto decentrato con i municipi ci permette sempre più di raggiungere le persone. Per esempio, già dal corso dei primi 1.000 giorni, che inizierà proprio i primi di marzo, il primo nel municipio Centro-Est, poi abbiamo già attivato una serie di corsi che si terranno in tutti i municipi, piano piano ci stiamo organizzando. Questo perché? Perché il rapporto con l'alimento, il rapporto col cibo inizia da subito. E allora anche le mamme e i papà accompagnati e i nonni, altro tema che vogliamo affrontare, cioè costruire un rapporto di formazione, informazione anche con i nonni, perché la figura è sempre più rilevante, ma quello che c'era stato detto di ritorno è che la complessità, a partire proprio dal rapporto del cibo, le narrazioni sul cibo e quanto abbia una funzione che non sia solo quella della sopravvivenza, ma la funzione simbolica sia importante. Ecco, noi vogliamo provare a dare informazione, sensibilizzazione e aprire anche dei canali, perché magari un corso non chiude, no, in sé tutte le risposte, ma sapere che ci sono delle persone con cui poter parlare, con cui stare in rapporto, pensiamo anche dei gruppi di autoaiuto, dei gruppi di confronto che possano partire da queste esperienze dei 1.000 giorni, che mettano insieme le mamme, che poi le mamme possano, anche crescendo, condividere percorsi, fatiche, gioie e momenti anche di richiesta di informazioni. Poi pensiamo a interventi di diffusione informativa e sensibilizzazione a favore di minorenni e famiglie su tematiche legate alla prevenzione, come i sani stili di vita, il body shaming, il bullismo e il cyberbullismo e l'utilizzo consapevole dei social. Anche qua si apre, non sono esperta di comunicazione, ma si apre il tema enorme di come educare all'approccio dei social, ma anche a come educare a reagire a certi messaggi che sono dirompenti ormai, veloci, immediati nella vita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ricordiamo che il tema dell'anoressia e bulimia non è solo femminile, ricordiamo che può insorgere anche in età avanzata, diciamo, non è solo oppure è il dato è che può insorgere sempre prima. Quindi insomma la complessità e la velocità dei messaggi è un altro tema su cui vorremmo col Centro per le Famiglie aprire dei momenti rivolti alla cittadinanza, ma andare anche con gli esperti che sono qui a questo tavolo, immaginare anche dei percorsi specifici. Poi pensiamo al sostegno ai progetti della rete, scuole che promuovono salute, che favoriscono un approccio globale alla salute degli studenti. Ci sono già progetti sostenuti da associazioni, credo anche qua presenti, di prevenzione nelle scuole, altro tema fondamentale, non è competenza dell'assessorato il tema educativo, ma pensiamo di poter immaginare un percorso di questo tipo. Io chiaramente penso al futuro, perché questi mesi sono stati importanti anche per ridefinire gli strumenti con cui poi lavorare, quindi il tema della prevenzione va costruito. Noi abbiamo aperto questi tavoli con appunto ASL 3 e l'attività consultoriale anche per esempio con Crescere Insieme, e stiamo sviluppando un'attenzione relativa al tema dell'adolescenza e della preadolescenza, che è sicuramente uno dei momenti della vita di un bambino o di una bambina molto, molto importanti. E sicuramente rispetto al prossimo 15 marzo stiamo immaginando di costruire anche insieme dei momenti pubblici di sensibilizzazione rispetto alla giornata del fiocchetto Lilla, che ricordiamo come simbolicamente illumina Piazza dei Ferrari. Allora, dal significato del cibo nella vita di ciascuno di noi e dal simbolo che rappresenta, ora ha rappresentato, può rappresentare per chi cresce nella propria vita e ha un rapporto diverso rispetto al cibo, noi crediamo che la direzione politiche e sociali possa lavorare molto sul poter il più possibile rinforzare le famiglie e rinforzare i ragazzi, perché ci sia sempre più contezza della propria vita, l'importanza della propria vita, l'importanza del proprio corpo, l'importanza dell'autonomia di se stessi rispetto agli altri, l'importanza della reazione alle pressioni, l'importanza di capire che per gridare aiuto, chiedere aiuto, ci possono essere strumenti o persone o luoghi dove farlo senza, diciamo, penalizzare se stessi. Cioè tante sono le storie, le motivazioni, complesso è il quadro. È un tema che io credo, dal punto di vista anche complessivo nazionale, richieda sempre più risorse, ma anche organizzazione di servizi. Perché poi ovviamente ascolterò, se ci sono delle domande risponderò volentieri, ma credo che molte volte i servizi, a partire dal centro di salute mentale fino ad arrivare ai centri, ai consultori, ai centri per le dipendenze, sono costruite ancora a volte con una narrazione dei bisogni molto lontana da quella che è l'evoluzione veloce della realtà. E allora penso che tutti noi, senza mettere il dito tu non fai, si debba davvero ripensare anche in termini regionali all'approccio e alla costruzione di servizi di base che abbiano automaticamente in sé l'affrontare queste cose, abbiano anche gli strumenti, la formazione e le competenze. Perché io dico sempre che la capacità di intercettare un disagio che può svilupparsi in un disturbo profondo, che può portare anche alla morte, è una capacità che dovrebbe essere insita, una formazione insita in tutti i servizi che hanno a che fare con i ragazzi o con gli adulti, perché è l'intercettazione di un bisogno. E quindi questa è una riflessione importante che ci permette a noi oggi, io ascolterò, siamo all'inizio di questa amministrazione, quindi ascolterò con attenzione tutto per poter costruire e continuare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche cogliendo idee e stimoli, percorsi nuovi, ma soprattutto anche percorsi attenti a quella che è un'emergenza di cui noi non dobbiamo dimenticarci, essere non solo nazionale ma anche nella nostra città e nella nostra regione. Grazie.
Grazie Assessora. Do lettura degli auditi. Favilla Stefano della Fondazione Fiocchetto Lilla, Ansaldo Alessandro di AFCODA, Anna Laura Ghigliotti del municipio Ponente, Marina Vassallo dell'UDI Genova, Laura Sbardella di Fiocchetto Lilla, la dottoressa Tagliotti Francesca dell'Università di Genova, e poi è presente la dottoressa Femia Claretta, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, e le dottoresse De Michele Anna e Battini Valeria dell'ASL 3 Genovese. Per prenotarsi agli auditi, perché prima diamo spazio alle persone audite e poi all'aula, basta schiacciare il tasto nero. Do la parola alla dottoressa Claretta, presidente dell'Ordine degli Psicologi.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Intanto come ordine vi ringraziamo per averci convocati oggi, perché crediamo fortemente in una collaborazione con voi, proprio come è stato citato poco fa, a partire da un'opera di prevenzione. Purtroppo poco si parla di una prevenzione in un'area che, come è stato detto giustamente poco fa, vede anche un esordio sempre più precoce del disordine alimentare. Perché sottolineo la parola disordine? Perché noi abbiamo la possibilità di intervenire anche attraverso ciò che è stato citato poco fa, la prevenzione, non solo nei primi 1000 giorni di vita, ma pensiamo anche alle scuole primarie, secondarie, a una campagna di sensibilizzazione, a una campagna informativa, affinché quelli che possono risultare essere dei disordini alimentari non diventino dei veri e propri disturbi psicopatologici conclamati. Quello a cui assistiamo sempre più è un aumento della comorbilità. Che cosa significa? Che la fascia non solo si abbassa, ma non troviamo più, come poteva accadere magari decenni fa, un disturbo, passatemi il termine, alimentare puro. Sempre più spesso il disturbo alimentare è associato a disturbo depressivo, a rischio magari di autolesionismo, ad attacchi al corpo veri e propri. Non a caso l'assessore poco fa parlava appunto di riferimenti al rispetto del proprio corpo, no? Il corpo diventa un tramite attraverso il quale esprimere delle emozioni che non riescono a venire verbalizzate. E noi proprio in questo dobbiamo aiutare. A me viene da dire le famiglie, no? Le famiglie, le scuole, le istituzioni, gli adulti di riferimento, che possano in qualche modo intercettare dei segnali precoci di disagio. Le modalità sono molteplici e io credo che l'incontro di oggi possa proprio rappresentare un po' un'apertura rispetto a una rete anche organizzativa. Si è parlato prima di difformità anche tra i diversi sistemi sanitari rispetto alla presa in carico dei servizi, che spesso richiedono un'urgenza. È verissimo, noi vediamo come lavorano magari i servizi di ASL 4, ASL 5, vediamo come lavora ASL 3, no? Che ha proprio un centro dedicato a pieno, con degli specialisti, con degli psicologi dedicati, no? Sebbene l'utenza sia tantissima e la presa in carico altrettanto, però qualche specialista in più dedicato c'è, quindi dobbiamo secondo me tenere a mente anche questo, che la difformità purtroppo fa sì che anche la presa in carico a livello regionale sia difforme, no? Molti ragazzi e molte ragazze vengono ricoverate, perché poi parliamo anche nei casi più gravi, fuori regione, perché noi sappiamo che i centri con i posti letto dedicati purtroppo in Liguria sono assolutamente carenti. Quindi veramente, se riuscissimo a partire da una campagna di prevenzione, anche informativa e formativa, come è stato detto, credo che sarebbe preziosissimo per poter anche lavorare poi in un secondo momento su un'uniformità a livello anche sanitario. Ricordiamoci che ovviamente ci sono anche dei tempi di attesa purtroppo non sempre brevi per la presa in carico di certe situazioni, e questo non dipende dal singolo operatore ovviamente. Come ho citato poco fa, il fatto che magari gli operatori nei servizi siano pochi, quando parliamo di disturbi ormai psicopatologici conclamati sappiamo che sono dei casi che richiedono un'urgenza di presa in carico di equip multiprofessionale, multidisciplinare. Quindi i ricoveri ospedalieri rispetto a certe situazioni purtroppo sono ripetuti nei casi più gravi, ci sono elevati costi indiretti, quindi parliamo di assenza scolastica, molto spesso ritiro sociale e un elevato carico familiare. Non dimentichiamo che dietro la sofferenza dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi c'è un nucleo familiare sofferente, no? Sono portatori di sintomi ovviamente. Quindi l'investimento in diagnosi precoce ed eventualmente trattamento tempestivo ridurrebbe significativamente il rischio di cronicizzazione. E i DCA quindi richiedono un lavoro integrato non solo tra psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, ma anche tra medici, dietisti, fisioterapisti, nutrizionisti, insomma è un'equipe preziosissima che avrebbe motivo di essere presente non solo in un territorio della nostra regione, ma in più territori in maniera uniforme. Quindi lancio lì alcune proposte, desiderosa di ascoltare ovviamente il contributo degli altri auditi, perché credo che poi l'aspetto prezioso sia sempre il confronto tra più professionalità. Ma si potrebbe provare a organizzare un sistema omogeneo regionale di raccolta dati, degli indicatori sui tempi di attesa, quindi verificare, no, se tra provincia e provincia gli indicatori siano similari o meno, con esiti clinici e continuità assistenziali, e una valutazione dell'impatto delle azioni di prevenzione sul medio periodo. Quando parlo di azioni di prevenzione mi riferisco ad azioni, ad esempio, come quelle già citate, messe in atto da alcuni consultori, in particolar modo nel territorio genovese, sui primi 1000 giorni di vita, ma anche a me viene in mente operazioni che in altre regioni sono già state svolte, opuscoli informativi, brochure informativi da diffondere all'interno già dei nidi, scuole materne, scuole primarie, oltre che magari appunto in un secondo momento interventi anche gestiti da operatori all'interno dei gruppi classi o all'interno dei gruppi di familiari. Quindi credo che per fare questo sia ovviamente indispensabile potenziare stabilmente il personale psicologico nei servizi territoriali, strutturare programmi regionali di prevenzione scolastica con il coinvolgimento degli psicologi e attivare percorsi strutturati di supporto alle famiglie, oltre che istituire un sistema regionale di monitoraggio e valutazione. In questo ovviamente l'Ordine degli Psicologi conferma la propria disponibilità a collaborare con la Commissione, con la Regione, con tutti gli enti privati e regionali coinvolti su questo tema per costruire interventi efficaci, sostenibili e basati su evidenze scientifiche. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Do la parola ad Ansaldo di AFCODA.
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Sarò lungo. Se mai fermatemi, perché troppe cose da dire. La prima, brevissimamente, l'associazione è nata nel 2002, quindi abbiamo esperienza di cosa succede alle famiglie, quindi indirettamente cosa succede alle ragazze e ragazze che si sono malati, ed esperienza di cosa succede ai servizi, alle strutture che si occupano dei disturbi del comportamento alimentare. E questo, per dare un'idea concreta, significa che sappiamo come stanno le famiglie. Noi abbiamo banalmente lo strumento più banale, avere una chat su cui centinaia di famiglie hanno informazioni, chiedono informazioni, manifestano il proprio disagio, una chat in cui non esiste stigma, in cui persone raccontano la propria sofferenza in un momento che può essere all'inizio, in qualunque momento del percorso di malattia delle figlie e dei figli, e trovare delle persone che sono magari un momento più avanti e danno informazioni, una prospettiva anche di speranza. Io ci sono passato. Non mi dilungo, ma credo che sia una cosa di piccola ma di grande valore. È solo una chat WhatsApp che si chiama AFCODA, voglio dire. alla quale ovviamente si aggiungono poi dei momenti, degli eventi, delle situazioni come incontri da automoto aiuto con esperti, e trovano anche un luogo in cui le persone hanno un contatto fisico, ci si guarda negli occhi e si percepisce che gli altri sono uguali a noi, e aiuta molto potersi raccontare. Questo brevemente. E con le istituzioni, meglio. Le istituzioni sono difficilmente raggiungibili, questo è un caso importante ma abbastanza raro. Con i servizi noi siamo in stretto contatto sia con il centro di disturbi mentali dell'ASL3, con cui abbiamo dei contatti estremamente stretti, noi sappiamo cosa succede, che bisogni hanno loro in quanto sono bisogni di chi deve essere curato, e lo stesso col centro di disturbi di Pietra Ligure, che è il centro d'eccellenza del territorio in cui si ricoverano ragazze e ragazzi per affrontare i momenti più critici della malattia. Abbiamo anche contatti più sporadici, ma col GASL. Le cose che servono sono tante. Un quadro, un minimo, per rispondere a una cosa detta la rappresentante dell'Ordine degli Psicologi. Esiste un contesto che già dice cosa bisognerebbe fare, perché finanziate dal governo con un paio di interventi a livello nazionale di alcune decine di milioni di euro, territoriale quasi 1 milione, sono state tirate fuori delle PDTA, l'ultima bozza risale al 15 marzo del 2025, le quali dicono bene, meglio, cosa fare in molte situazioni, compresa quella che citava lei, del monitoraggio, come affrontare i problemi più difficili, come per esempio la gestione delle criticità, perché non siano fatte in maniera difforme e diversa a seconda del territorio. Questa è la cosa più importante. Se abbiamo tutti lo stesso diritto, in realtà non lo abbiamo tutti, non abbiamo tutti le stesse possibilità, perché uno che si ammala a Quarto ha grosse probabilità di guarire prima e meglio, con meno cicatrici, di uno che si ammala a Sestri Ponente. Per dire perché? Perché i pasti assistiti uno li può andare a fare, voglio dire, tutti i giorni quando serve, ed è una medicina il pasto assistito. Se uno sta a Sestri Ponente e studia a Lanfranconi di Voltri, chiaramente non lo può fare. Esemplifico. Molto peggio se uno si trova in AS diverse da AS2, da AS3. Per esperienza indiretta, perché l'esperienza diretta che noi abbiamo è in AS2 e in AS3, perché sono dove curano i nostri ragazzi, diciamo, genovesi. Quindi esiste un quadro di riferimento, esistono delle PDTA scritte, quindi come bisogna fare le cose, come ci si organizza, sono a livello più che procedurale, devono essere ancora completamente sperimentate e attuate. Qual è il problema? Lo sapremo alla fine del mese, quando finalmente il decreto mille proroghe ci dirà se si smette di essere sostenuti da un finanziamento statale, che finirà a fine giugno, oppure si continua per qualche anno. Io ho cercato di capire nel decreto mille proroghe cosa c'è di tutto, spero che qualche cosa arrivi, perché altrimenti questa attività di sostegno economico per realizzare e implementare dei progetti per curare in maniera uniforme i malati sul territorio ligure si ferma, e sono guai, perché questo progetto non paga solamente il progetto del definire come bisogna fare, paga anche le dietiste, le psichiatre, le psicologhe che non sono in struttura permanentemente, ma con un contratto alimentato da questo finanziamento statale, mantiene persone che a fine giugno spariranno e sarà un disastro. Questo, da un punto di vista più concreto, salto il 90% di quello che vorrei dire. A me fa piacere sentire l'interesse del Comune, l'impegno del Comune in questo, perché io sono convinto che il territorio si deve occupare, il territorio non è la regione, è il Comune, secondo me, e sono i municipi. Qualunque attività vicina, che deve avvicinare le persone che hanno o che non sanno di avere e potranno avere problemi della natura di un disturbo della nutrizione e alimentazione, è nel territorio che bisogna intervenire, per prevenzione soprattutto, ma non solo. Quindi i municipi. Io ho visto la difficoltà incredibile che c'è solo per avere una panchina lilla in uno dei municipi, non dico quale sia, però sono impazzito e ho rinunciato per il momento, poi tornerò. Quindi fra le attività, questa è di promozione, perché la panchina lilla è sensibilizzazione. Va trovato il posto in cui metterla, deve essere in un posto in cui la gente passa e un posto in cui possibilmente non ci siano tutte le panchine gialle, altrimenti non si vede, sono banalità. Bisogna decidere chi la compra, chi la mette, sono sciocchezze. Però per questa, come qualunque altra interlocuzione nei comuni, compreso fare uno sportello, compreso fare incontri di auto mutuo aiuto, secondo me i municipi sono un posto giusto. Ma non si può andare, l'associazione non può andare municipio per municipio a chiedere con qualcuno che ti risponde, che capisce, che non capisce, che ha il tempo e non ha il tempo. Secondo me andrebbe gestita dal comune, in maniera che poi l'interlocuzione sia facile e si possa uniformemente andare a intervenire sui municipi. Parliamo di un discorso, scusate, faccio un po' il gambero, ma quando si parlava di numeri, il famoso numero dei 1800 casi è un numero che fa piangere più che ridere, nel senso che queste sono le persone che hanno un'esenzione 005. Dove mettiamo il sommerso? Ma dove mettiamo tutti i casi di alimentazione incontrollata che non hanno questo codice e che sono ora i casi forse più frequenti? Voglio dire, quindi quel numerello è un numero che non dice qual è il disagio. I 3 milioni di malati in Italia, come è stato suggerito, sono in realtà un quinto della popolazione, perché io so, perché l'ho sofferta io, ma perché lo vedo soffrire da tante famiglie, quante persone soffrono insieme al malato. Sono padre, madre, nonni, fratelli, e più ci si allontana, quasi quasi peggio è. Allora, mia madre, io non ho la prova, ma è morta di infarto mentre noi eravamo in day hospital con mia figlia ricoverata a Pietraligure. Non c'è nessun caso di infarto nella nostra famiglia, è capitato a lei. Io so quanto soffre chi è più distante. Tu che sei il genitore fai fatica a capire. Prima o dopo capisci quando hai capito che non capisci e cominci a fare le cose giuste, che significa mettersi in ascolto dei figli invece di insegnargli come bisogna vivere, che in questo caso non funziona così. Prima o dopo capisci, dai una dimensione, riesci ad affidare i figli a qualcuno, a quello giusto, quindi a un team multidisciplinare che se ne prenda carico, come quelli che abbiamo a Pietraligure, a Quarto, piuttosto che a Pietraligure, e cominci a sopravvivere. Chi è più distante soffre di più, perché vede il disagio dei nipoti, non capisce cosa tu non fai e soffre tranquillo. E soffre, no, tranquillo, per niente, e soffre malissimo. Il risultato è che 15, i 3 milioni e mezzo sono... Sono 20 milioni di italiani che soffrono, non 3 milioni. Un'altra cosa, saltando proprio così di palo in frasca, cosa si può fare concretamente? Io ho in mente una cosa. Io vedo, conosco molto bene sia i disagi delle persone, sia le situazioni dei servizi. Che sono situazioni che ti mettono, a me, mettono imbarazzo nei confronti della mia etica personale. Cioè, è possibile che degli strumenti importanti, tipo un bioimpedenziometro, perché siano in una struttura che ne ha bisogno, lo debba donare un'associazione? Lì per lì mi sono detto, ma non è etico, mi sono risposto, sei un cretino. Infatti li abbiamo donati a tutti. È possibile che ci siano dei volontari in gamba che debbano essere disincentivati da prestare la loro attività? Parlo di psicologi, parlo di dietisti, no, perché alla fine bisogna pure campare. È possibile? E allora cosa succede? È che un'associazione che ha un 5 per 1000 e qualche donazione gli dà cosa? Dà delle borse di studio, dà delle cose che benissimo. E non dico che difficoltà c'è quando tu metti sul conto corrente di una ASL qualche migliaio di euro e ci vogliono 3 mesi prima che il volontario ce l'ha. Vabbè, queste sono cose che dico così perché mi vengono in mente, perché un po' di roba viene. Ci sono altre cose invece, cioè noi abbiamo dei centri di eccellenza in cui le competenze ci sono, che sono anche piene di persone volontarie, tirocinanti, persone che riescono a fare il loro. Capita anche che non ci sono gli spazi per poter far lavorare queste persone. Faccio un esempio abbastanza chiaro. Ci sono almeno due medicine, che sono i pasti assistiti. Dico medicine perché sono medicine. Dico le riunioni di gruppo con chi è soggetto a alimentazione incontrollata, ma anche altri, le quali la posologia E100 d'inverno si riesce a somministrare il 30A perché non ci sono gli spazi all'interno del centro di disturbo alimentare di Quarto per farlo. D'estate va meglio perché ci sono due gazebo donati dall'associazione. E allora all'aperto, se non piove col vento, si può fare.
Mi scusi, dovrebbe andare alla conclusione perché ci sono 10 minuti a disposizione per tutti.
L'ho detto che sarei stato lungo, infatti è così. Concludo. Allora, a Quarto ci sono degli spazi che sono in gestione al comune. Questi spazi ci dovrebbero trovare degli spazi da dare al centro di disturbi alimentari per poter fare riunioni, terapia di gruppo decentemente, come quantità di persone, e poter fare i pasti assistiti. Questo serve prima che altre cose, perché crea un disagio. Se io invece di prendere le 6 pastiglie al giorno che prendo per le mie terapie ne pigliassi 3, credo che starei molto male. Lo stesso chi è in cura presso il centro di disturbi alimentari e ha metà o un terzo della posologia, perché gli spazi non ci sono. Questo può stare al comune, se ho capito bene. Grazie a tutti.
Grazie. Do la parola a Tavilla di Fiocchetti Lilla, della Fondazione.
Sì, intanto solo per presentarmi, io sono il papà di Giulia, quella ragazza che è mancata 15 anni fa, il 15 marzo. E da allora, molto spesso insieme ad Alessandro, sul territorio, anche a livello nazionale, cerchiamo di portare attenzione verso queste malattie. Io ho seguito attentamente l'intervento dell'Ordine e sono qua oggi soprattutto perché vorrei porre l'attenzione e il focus su quello che è la prevenzione. Perché se prevenzione vuol dire arrivare prima, allora non si tratta di intercettare un disagio, ma di formare una cultura. E anche qui mi permetto di dare una mia interpretazione personale, ma queste che io chiamo sempre malattie, né disturbi e quant'altro, perché credo che oltre 4.000 vittime all'anno, ripeto, all'anno riferite a queste patologie non possano essere catalogate come disturbo, ma come una malattia vera e propria. Arrivare prima cosa vuol dire? Vuol dire creare una cultura di conoscenza e di rispetto nei confronti di queste malattie. Arrivare prima vuol dire partire prima. Vi faccio un piccolo excursus brevissimo. Un poco più di un anno fa abbiamo fatto un incontro un po' più intimo, ma sempre su questo argomento, sulla prevenzione, col neo insediato assessore alla sanità della regione Liguria, il che mi parlava appunto come uno studio in un liceo, come è stato quello presentato oggi, di questi numeri di potenziali casi di disturbi del comportamento alimentare. Ebbene, quello, fare uno studio di questo tipo non è fare prevenzione, è accertare quello che c'è già. Se noi vogliamo fare vera prevenzione, dobbiamo partire prima. Esistono gli strumenti, perché esistono dei progetti che sono già portati avanti in Italia da anni, nelle scuole primarie, e io ne presentai uno all'assessore, il quale lo accolse favorevolmente, ma al momento che siamo arrivati a parlare e a presentarlo ai dirigenti scolastici, c'è stato un blocco. Quindi, dove deve partire la cultura? La cultura deve partire da tutti quegli ambiti, quindi famiglia, scuola e formazione, anche a chi lavora in questi ambiti. Perché sennò arriveremo sempre e solo a intercettare quando riusciamo o a prendere in carico situazioni già gravi che se poi si reiterano nel tempo, portando tutte quelle conseguenze di cui parlava l'amico Alessandro. Io non mi dilungo sulle attività della Fondazione perché non credo che sia questo il punto, però su due cose fondamentali vi voglio dire, esistono questi progetti, quindi se il Comune di Genova volesse approfondire una cosa di questo tipo, ci sono dei progetti dove gli psicologi sono in prima linea, perché sono progetti che non parlano né di stili di vita né di educazione alimentare, perché queste malattie, come è stato sottolineato, ormai sono cambiate. C'è stato uno spartiacque, il famoso spartiacque è sempre quello, è sempre il Covid. Dal Covid in poi è stata definita un'epidemia silenziosa, non esiste più praticamente il disturbo alimentare semplice come c'era una volta, spesso è correlato, ma soprattutto inizia sempre prima. Per entrare al Gaslini ci sono delle liste d'attesa. Il Gaslini non ha un reparto, stiamo parlando uno dei maggiori ospedali pediatrici d'Europa, se non del mondo per certe patologie, non ha un reparto per queste che sono malattie con dei numeri impressionanti. Io e questo signore nel 2018 facemmo una legge regionale approvata all'unanimità dove si doveva istituire un reparto dedicato al Gaslini. Nel 2018, ad oggi, quel reparto non esiste. Quindi chi ha questo tipo di malattie viene curato insieme a chi ha altre tipi di patologie, con quello che ne può conseguire sia per il malato sia per la famiglia che lo segue. Queste malattie ad oggi in Italia non hanno mai visto una ricerca sui numeri di questa epidemia. Stiamo parlando da anni solo e semplicemente di stime. L'unico numero certo è quello che abbiamo per decessi da SDO, la scheda di dimissioni ospedaliere, dove queste malattie magari vengono intercettate in terza, quarta, quinta diagnosi, quindi è relativo anche quello. Quindi bisogna cercare di fare sì rete, ma soprattutto per arrivare prima, è fondamentale. E per arrivare prima bisogna insegnare una educazione emotiva correlata anche all'alimentazione, ma parliamo di emozioni, perché i ragazzi, le ragazze, gli adulti che soffrono di questa malattia, soprattutto dopo quello che è avvenuto col Covid, dove tutto è andato con una velocità esasperante, mancano di filtri, mancano di educazione. Gestire anche la semplice noia per i ragazzi di oggi è difficilissimo, non sanno cos'è. Ma questo è una responsabilità nostra, siamo noi che gli diamo questo. Quindi cercare, ripeto, di arrivare prima con un lavoro strutturato è possibile, bisogna volerlo. Al contempo, e chiudo qua, per aiutare chi soffre di queste malattie e ha avuto un percorso che può essere breve o lungo, è necessario anche aiutarlo in un reinserimento sociale. Io non mi posso e non devo dilungarmi nella cura perché non è il mio ambito, ma sicuramente riesco a vedere per mia esperienza in tutto quello che ho fatto in questi anni, nel vedere cos'è spesso un ragazzo, un uomo, una donna che viene definito guarito, ma ritornare nel proprio ambito sociale e avere il vuoto intorno a sé. Vuol dire molto spesso tornare indietro, quindi sarebbero anche fondamentali quei progetti che aiutano un reinserimento sociale anche per le persone che hanno sofferto di queste malattie. Grazie per l'opportunità.
Grazie. Do la parola alla dottoressa De Micheli di ASDRE.
No. Mi sono sentita un po' chiamata in causa. Io lavoro al centro di disturbi alimentare da quando è stato aperto nel 2004. Però è dal 1983 sono in ASL e mi occupo di prevenzione. Prima lavoravo in consultorio e poi appunto sono arrivata al centro di disturbi alimentari. Riuscivamo un tempo a fare un bellissimo lavoro di prevenzione nelle scuole, riuscivamo praticamente a coprire tutto il territorio di Genova almeno e provincia. Purtroppo la gente è andata in pensione, il personale è diminuito e quindi siamo praticamente rimaste in due. Cioè, prima sono rimasta solo io, poi meno male che è arrivata un'altra collega che si occupa di prevenzione e fa prevenzione. Il nostro progetto di prevenzione è un progetto della regione depositato da Lisa e prevalentemente ci occupiamo seconda, terza media e prima superiore. Ma perché? Perché non c'è il personale. Sono anni che noi chiediamo un rinforzo, ma non c'è. E quindi riusciamo. Noi abbiamo le agende piene fino a maggio. Ovviamente non ci occupiamo solo di prevenzione, ma all'interno del centro anche di cura. E quindi, insomma, riusciamo a tirar fuori 2 giorni alla settimana per andare nelle scuole, ma per il resto bisogna fare i pasti assistiti, seguire le ragazze, eccetera. E quindi proprio manca il personale per lavorare e fare un buon lavoro. Sul discorso dei genitori all'interno del centro si fanno i gruppi e a volte riusciamo o con il comune, tipo l'AFCODA che ha organizzato una bellissima giornata a Serra Ricò e siamo riusciti a parlare con i genitori, oppure a volte le associazioni sportive, sempre i municipi hanno organizzato, tipo l'Audax, il municipio di Levante l'anno scorso ha organizzato questo bellissimo intervento a tutti i genitori di questa società sportiva di ginnastica artistica, dove purtroppo sappiamo che all'interno di un'attività agonistica del genere il disturbo alimentare c'è. Però ripeto, si riesce a lavorare male, non bene, non coprendo tutte le richieste. In effetti ultimamente le richieste che sono arrivate dalle scuole abbiamo dovuto rimandarle al prossimo anno, ma perché manca il personale. Un tempo all'interno delle scuole, a parte che avevamo lo sportello ascolto una volta alla settimana nei licei dove la patologia era più presente, si interveniva, ma non si faceva solo un intervento, si faceva un intervento di 2 ore, ma poi si faceva lavorare i ragazzi, si tornava e si facevano altre 2 ore, si cercava di avere un riscontro. Adesso sono 2 anni che non si riesce più a fare, perché no, siamo in due su tutte le famiglie, li stiamo facendo quasi tutti e le medie riusciamo a farne poche. Quindi sicuramente la prevenzione è un argomento importantissimo, sia per sensibilizzare i ragazzi ma anche gli insegnanti, perché pochi insegnanti sono sensibili a questa cosa. Io quando vado nelle scuole alla fine faccio sempre, do i biglietti e faccio fare le domande anonime e spessissimo i ragazzi chiedono aiuto e dicono con chi possiamo parlare, perché mia mamma non capisce. Secondo me l'insegnante in quel momento è l'educatore. Io dico sempre, se non volete parlare con l'insegnante, col genitore, provate a parlarne con gli insegnanti, ma non sempre anche gli insegnanti sono disponibili, sono preparabili, hanno una sensibilità in questo ambito. Direi, insomma, io ho detto quello che facciamo e sicuramente di più non riusciamo a fare, ma per una mancanza di personale. Quindi il nostro responsabile, che è la dottoressa Masini, ha fatto 1000 richieste per avere personale di supporto, che possono essere assistenti sanitari, educatori, che sono quelli che possono fare la prevenzione, però l'ASL cioè che insomma andando a coprire servizi di cura, quindi le neuropsichiatrie, salute mentale, CERT, guai al mondo, anche quello è importante, sono servizi importantissimi, però insomma anche per me la prevenzione direi che è una cosa fondamentale per prevenire, insomma abbiamo visto che in certe scuole dove siamo andati siamo riusciti a portare a casa delle cose buone. Ci sono delle domande.
Grazie. Do allora la parola a Vassallo De Ludi.
Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Allora, io sono volontaria e socia UDI e anche consigliera del municipio Levante. L'UDI è l'Unione Donne Italiane, noi combattiamo in Italia, ora ci chiamiamo in Italia perché vogliamo tutelare tutte le donne che vivono e risiedono in Italia. E sappiamo che combattendo la violenza di genere, sappiamo che molti disturbi purtroppo dell'alimentazione sono proprio dovuti anche da abusi sessuali e violenze che soprattutto ragazze nei minori hanno subito e chiaramente non sono da loro state denunciate e ne hanno parlato. Quindi è necessario, mi rifaccio anche a quello che ha detto la nostra assessora Cristina Lodi, l'importanza della prevenzione e di parlare di determinate tematiche e ribadisco ormai, come abbiamo già detto tante persone, nella scuola, perché proprio dal contatto con i ragazzi e dai giovani che dobbiamo appunto portare a parlare con loro e dare queste informazioni proprio per la mancanza di dialogo, che ormai i ragazzi si sentono appunto soli, isolati, e anche dal continuo utilizzo dei social che producono degli stereotipi e dei modelli femminili per noi alquanto sbagliati ed errati. Quindi le ragazze, soprattutto in età adolescenziale, rifacendosi a questi stereotipi perché secondo loro la società le vuole in un determinato modo, le vuole così, e cominciano a non piacersi, avere problemi, non riescono giustamente a parlarne con la famiglia. E appunto delle persone hanno detto che purtroppo quando la famiglia se ne accorge spesso è troppo tardi, e quindi noi come UDI e come soprattutto anche facente parte del municipio Levante spero appunto di iniziare una collaborazione, di cominciare veramente a lavorare sia col comune e con tutte le associazioni che si occupano di questo per poter fare un programma e cercare di prevenire questo che è veramente adesso un importante male della società contemporanea. Vi ringrazio.
Grazie, volevo chiedere se ci sono altre persone che vogliono essere audite. Perfetto, adesso è venuto fuori Tagliotti dell'Università di Genova, grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio per quanto detto finora, perché è stato davvero prezioso per capire i bisogni. Per me è particolarmente importante capire i bisogni, perché oltre a curare i pazienti, io mi occupo di formazione. Sono qua per UNIGE, io insegno nella laurea triennale dei dietisti, insegno dietoterapia nei disturbi del comportamento alimentare. Insomma, tra un mese ci sarà una nuova sessione di laurea, si laureeranno circa 15 studenti, 15 nuovi dietisti, più o meno siamo a 10-20 all'anno che superano l'esame di Stato e iniziano a lavorare, e probabilmente in questi ragazzi che tra poco avranno la corona d'alloro ci saranno i primi professionisti che vedranno i futuri pazienti, perché come insomma in questo è stato un punto molto centrato, no? Nella percezione dell'urgenza e nella gestione dell'urgenza, spesso nell'attendere la data, che ovviamente è lunga per le liste di attese, si rivolgono ai privati. Quindi è importante che anche i nostri studenti, che 8 volte su 10 iniziano con l'età, con l'attività privata, siano formati sui disturbi dell'alimentazione, Che cosa fa UNIGE? Che cosa fa il corso di laurea in dietistica per questo, sia per quanto riguarda la prevenzione che la cura dei disturbi alimentari? Essenzialmente fa quattro cose. Innanzitutto utilizza la CBTE, quindi la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, che è ritenuta il trattamento di prima scelta per la cura dei disturbi alimentari. Insomma, è quella grado di evidenza ha nelle linee guida, e questo è un aiuto per quanto riguarda l'uniformità del trattamento. Perché, come è già stato detto, a volte ci sono metodi diversi, ci sono idee terapeutiche diverse, e invece che loro imparino già durante gli studi quali sono le linee guida fondamentali, è importante. Secondariamente, i tirocini. Insomma, ci sono tre tipi di tirocinio attivi al centro di CA di Pietra Ligure, vengono anche da voi nel centro di Genova IV e vengono a Villa del Principe, dove ho lavorato per 20 anni, e quindi fanno questo tipo di esperienza pratica. Ci stiamo attivando per il tirocinio nei centri privati, che è un aspetto che oggi manca. Mi riferisco ai centri AIDAP della Liguria, che a Genova ce ne sono due. Ecco, ora il tirocinio sul privato ancora è un pochino complesso, ma è in via di attivazione. Il terzo modo con cui UNIGE si occupa della prevenzione è soprattutto inserendo materie di comunicazione. Sempre senza sconfinare, sempre con molta attenzione a non sconfinare in altre competenze professionali, abbiamo introdotto corsi di comunicazione efficace, comunicazione empatica, neuroscienze, coaching, proprio per cercare di migliorare la comunicazione e l'aggancio, non per fare psicoterapia, ma semplicemente per entrare in relazione. Perché anche se il dietista ha un ruolo più comportamentale, più pratico, nel momento in cui entra in relazione riesce ad essere più ingaggiante. E poi stiamo insegnando ai ragazzi, per quanto riguarda la prevenzione, ad usare le nuove tecnologie. Perché il mondo è cambiato, insomma, non sono più i pazienti di 10 anni fa. Hanno una soglia dell'attenzione molto bassa, sono abituati a scrollare, a guardare video, ogni 5 secondi cambiano argomento, sono molto abituati agli impulsi. E quindi gli stiamo insegnando ad usare strumenti delle neuroscienze come lo storytelling, i video, i TED Educational, proprio perché un approccio multimodale sembra, dalle prime ricerche, che insomma devono ancora concludersi, un po' più efficaci per arrivare al messaggio. E quindi è molto importante, e insomma sono in momenti come questi che le cose vanno avanti, perché proprio con la comunicazione e la collaborazione con le istituzioni, come sta accadendo qui, noi possiamo capire di che tipo di professionista abbiamo bisogno. Certo, come detto da tutte le criticità, poi non ci sono i posti di lavoro, per cui... Però intanto, almeno nel privato, che quella invece è un'opportunità che i dietisti, che gli studenti hanno fin dall'inizio, possono essere formati e allineati non solo alle linee guida, ma anche a quelle che sono le particolari criticità del paziente ligure. Quindi grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie, do la parola all'assessora Ghigliotti del municipio Ponente.
Buon pomeriggio a tutte e a tutte. Io sì, sono qui come audita, ma in realtà vorrei ringraziare prima di tutto gli altri auditi, perché hanno dato degli elementi davvero importanti. Io sono qua appunto come assessora del municipio, perché quando si parla di questi argomenti io credo che l'unico ruolo reale che può avere il municipio è proprio quello di facilitare la prevenzione. Io mi sono ritrovata tanto, diciamo, negli interventi che mi hanno preceduto, perché a mio avviso è proprio quello che deve fare il municipio: riuscire a prima di tutto intercettare anche i bisogni dei cittadini e del proprio municipio. municipio. Io ovviamente, essendo il municipio ponente, potete comprendere che a volte per i nostri cittadini anche solo venire diciamo qui in centro potrebbe essere complesso, soprattutto se ci sono già delle altre problematiche. Quindi io credo che proprio la prossimità, quindi sapere che all'interno del tuo municipio, del tuo quartiere, c'è un luogo dove tu puoi andare a chiedere aiuto è fondamentale. Con l'assessora Lodi, ma non solo su questo argomento, ma anche su molti altri, ad esempio con il centro del, diciamo, della famiglia sui vari territori, si cerca proprio di arrivare a questo, di poter dare tutti gli strumenti necessari ai cittadini e quindi venire proprio incontro alle loro necessità. Io ovviamente parlo per il mio municipio, ma noi assolutamente vorremmo poter appunto dare questo aiuto anche alle associazioni e quindi trovare il metodo migliore per poter fare sia prevenzione per quello che possiamo fare, sia proprio instaurare un rapporto con le associazioni per comprendere quali possono essere anche i loro di bisogni. Si parlava ad esempio della panchina Lilla, ecco, forse sono anche quelle piccole cose che proprio i municipi possono fare, che però possono avere un significato molto, molto importante. Credo che questi momenti siano, queste commissioni siano fondamentali e quindi noi assolutamente vogliamo seguire e proseguire su questa strada. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi degli auditi, allora passo la parola all'Aula. Consigliere Gandolfo.
Grazie Presidente. Buongiorno Assessore e un grazie, un buongiorno a tutti gli auditi che credo che oggi ci hanno dato tanti spunti, tante osservazioni che quantomeno arricchiscono anche un po' noi consiglieri su delle tematiche che poi penso che sapete anche meglio di me, il Consiglio Comunale ha poi delle limitazioni poi oggettive su determinate argomentazioni, perché poi sappiamo che è sicuramente un lavoro che va fatto prettamente in Regione Liguria con, a mio avviso, una partecipazione attiva anche dei comuni che sicuramente in base un po' alle disposizioni regionali possono sicuramente promuovere iniziative o eventualmente anche attingere a opportunità, fondi, educazione e quant'altro. E sotto questo aspetto mi vorrei legare, diciamo, a due dati un po' che ci tengo a riportare in aula, anche un po' politici, in questo senso il nostro gruppo di Fratelli d'Italia, sia diciamo in regione che in comune, in questi anni si è sempre un po' adoperato in questo senso. Allora, in quanto riguarda a livello regionale, la nostra consigliera regionale Lilli Lauro, sotto questo punto di vista, ha richiesto più volte anche la possibilità di ovviamente aprire a un tavolo di lavoro proprio per il tema dei disturbi alimentari, perché è effettivamente, come nel senso, non c'è bisogno che io lo dica, però è stato ribadito, penso, da tutti gli auditi, un tema che è diventato sicuramente preoccupante sui numeri, specialmente per i nostri giovani. E quindi, a mio avviso, credo che ci sia sempre di più bisogno di avere un confronto, un dialogo, proprio per intanto valutare delle politiche concrete che possono effettivamente prevenire il fenomeno, perché poi questo è quello che credo che tutti noi ci dobbiamo prefiggere, perché è chiaro che poi bisogna intervenire anche con chi purtroppo è già stato, usiamo questo termine, colpito e che sicuramente vive una situazione personale di disagio continuo con se stesso, con il mondo esterno, con tutta una serie di fattori anche psicologici che ti inducono a una situazione di questo tipo. E sicuramente, anzi, la prevenzione è un aiuto concreto, anche perché viviamo in una società che, lo vediamo tutti i giorni, va a una velocità, secondo me, della luce proprio sotto tanti punti di vista, e la frenesia che c'è in ognuno di noi sotto più punti di vista, anche solo che nel voler raggiungere determinati obiettivi, nel voler raggiungere determinati scopi nella vita, poi ci inducono purtroppo a perdere di vista invece le concretezze continue che abbiamo nella nostra quotidianità, e ci portano anche a una depressione, che a mio avviso è uno dei fattori. Io ho quasi 34 anni a marzo, però sicuramente i miei coetanei, anche chi più giovane di me, purtroppo li vive frequentemente. E sotto questo punto di vista, un tema che io l'ho sempre un po' associato a un disturbo alimentare. Poi mi ricordo all'allora discussione che avevamo fatto in consiglio comunale su una mozione che avevo presentato come primo firmatario, al quale tenevo insieme ovviamente al nostro gruppo, riguardava quello della celiachia, perché e mi ricordo che allora c'era stata un po' di discussione se definirlo o no un disturbo alimentare, però sicuramente è una situazione di chi diciamo non può assimilare il glutine, è una difficoltà oggettiva in questo senso. Uno dei temi che sicuramente si era portato era quello, o quantomeno il motivo per cui avevo voluto portare questa mozione, e sul quale avevo chiesto anche ovviamente un'apertura di un tavolo, di un confronto, dove ci sicuramente sarebbe stata una cabina di regia da parte dell'ASL della regione, ma con una partecipazione che penso corretta del nostro comune, era su due punti che riporto anche qui quest'oggi, che penso che siano comunque d'aiuto. Intanto, secondo me, tantissimi giovani, e qui parliamo anche magari veramente di elementari, andiamo a livello scolastico per capire anche la fascia d'età, hanno magari anche delle difficoltà oggettive magari a capire poi effettivamente che hanno questo problema, e magari lo scoprono o già dove magari hanno già avuto delle problematiche anche gravi, e purtroppo magari veramente invasive per il proprio corpo, e non erano magari a conoscenza in realtà di avere questa adesso definire la problematica magari no, però sicuramente non riuscivano ad assimilare il glutine. Quindi magari un lavoro che potrebbe fare il comune, o che magari già si fa, e questo magari lo chiedo anche all'aula e ovviamente agli auditi e agli assessori che magari conosco meno, è quello sicuramente di portare questo tema all'interno delle scuole, specialmente anche sulle scuole di più giovani, perché magari vengono a conoscenza loro, magari si riesce anche a informare le famiglie, magari si viene a prevenire anche o a scoprire preventivamente, prima di avere magari dei danni al proprio sistema intestinale personale, e magari si potrebbe fare veramente un lavoro concreto come comune. Penso che sia una cosa di aiuto. E l'altro grande poi tema che invece sempre nella mozione gli avevo portato, che poteva essere ovviamente più una tematica regionale, ma con anche magari un aiuto del comune, era intanto quello di geolocalizzare e mappare sicuramente tutti quei punti dove ci sono vendita di prodotti gluten free o ristoranti che danno anche questo tipo di possibilità. E l'altro grande discorso, che so che ci sono dei bonus statali che aiutano nell'ambito economico a favorire sicuramente, o quantomeno a permettersi anche un'alimentazione di questo tipo.
Le chiedo di stare attinente ai disturbi.
Sì, no, l'ho premesso dicendo che per me lo avevo molto associato tante volte ai disturbi alimentari, per quanto tante volte non è detto. Io l'avevo premesso, volevo riportare nel mio intervento in aula una riflessione personale, che poi se non sarà d'aiuto all'aula, pazienza, però ci tenevo comunque a volerlo condividere, che era anche sicuramente l'aspetto economico di chi deve vivere quotidianamente con questo problema. E di qui mi tacco. Grazie.
Grazie, do la parola a Stupia.
Grazie Assessore, grazie Presidente e a tutti gli auditi. Benissimo, la prevenzione, la formazione, però la formazione quindi rivolta ai genitori, ai nonni, ma anche secondo me ai cittadini, alle persone che spesso incontrano questo problema. Io l'ho vissuto in prima persona, ho lavorato per 5 anni con una collega bulimica, ma che si presentava come anoressica, la quale chiaramente nascondeva e negava il suo disturbo, quindi eravamo noi due da sole, per cui ho avuto molte difficoltà su come approcciare e come comportarmi con lei, per cui ben vengano corsi di formazione proprio rivolti a tutti. Grazie.
Grazie, vedo De Michele dell'ASL 3.
Forse 20 anni fa che si scopriva la celiachia già in età molto adulta, adesso insomma è difficile. Di solito il celiaco viene, insomma, il bambino che inizia a avere problemi, insomma, iniziano a fare esami accurati e poi purtroppo ha questa malattia che è la celiachia intollerante, cioè non puoi assolutamente assumere il glutine e devi usare questi prodotti. Esistono però persone che hanno, ma ragazzini, perché noi quando andiamo nelle scuole facciamo sempre, parliamo dei prodotti senza glutine, di queste whey protein, di questi prodotti nuovi che loro pensano, e tantissimi pensano che il prodotto senza glutine fa dimagrire, ma tantissimi ragazzini, perché lo usa la mamma, se lo mangiano anche loro, oppure l'amica che è celiaca, e usano il prodotto senza glutine pensando che possa perdere peso. Però il celiaco è proprio celiaco, cioè il celiaco fa un esame, fa una biopsia e gli vengono dati questi buoni, perché viene fatto diagnosi ma da ospedale, quindi un tempo se ne occupava esclusivamente il Gaslini, che era la dottoressa Castellana, adesso penso che sia in pensione, se ne occupino anche il Galliere, eccetera, ma è una malattia, ecco. Non ha niente a che fare col disturbo alimentare.
Grazie.
Assolutamente.
Do la parola a Centofanti.
Grazie Presidente. Io credo che con questa commissione anche noi consiglieri possiamo anche ammettere un po' di ignoranza su queste tematiche, e credo che questo, il vostro intervento sia stato veramente utile per fare un po' sgomberare un po' il campo, anche da delle suggestioni un po' naif sulle tematiche. Mi permetto di, quindi vi ringrazio per questo, perché permette anche noi di crescere nella nostra formazione di consiglieri. Mi permetto di sottolineare due cose. Credo che il tema prevenzione l'avete sottolineato tutti e ad ampio spettro, cioè tocca veramente tutte le fasce. Prevenzione che è anche comunicazione, quindi capisco la problematica della panchina lilla, perché ho vissuto in municipio, so cosa vuol dire. Ma mi piaceva sottolineare il problema del reinserimento, che è stato toccato, ma che credo non sia proprio banale. Un reinserimento a pieno titolo di una persona che è stata colpita da queste malattie, credo abbia veramente la necessità di una rete intorno profonda, che tocca la scuola, nel caso sia una persona che sta andando ancora a scuola, che tocca il mondo del lavoro, le entità professionali, il comune e l'ASL. Rete che, come un po' avete evidenziato, a volte ha qualche buco, mettiamola così. Quindi credo che io raccolgo da questo il fatto di mettere veramente un accento su questa rete di reinserimento, che può fare tantissimo, perché il farmaco, la cura, la presa in carico curano la malattia, ma la malattia, come avete sottolineato, non finisce lì. E quindi dobbiamo anche lavorare su questo aspetto che segue il concetto di prevenzione. Prevenzione, cura e reinserimento. Quindi considerare questi tre aspetti assolutamente vicini, assolutamente ineludibili l'uno dall'altro, perché altrimenti o rischiamo delle ricadute o purtroppo anche delle cose peggiori. Quindi grazie ancora. Io credo che l'assessore Lodi, anche lei, raccoglierà una serie di spunti. Credo che questa commissione sia più, come posso dire, divulgativa e raccoglie informazioni. da qui in poi si può fare un percorso, credo, insieme. Raccolgo anche un'altra suggestione. La cosa che l'Università di Genova dica, non ci sono, l'avete forse anche sottolineata a qualche associazione, adesso non mi ricordo, che non ci siano numeri, tra virgolette, attendibili, cioè numeri che si riferiscono alla ricerca e all'analisi del tema, mi inquieta un po'. Quindi anche questo aspetto forse con l'Università potrebbe essere esplorato maggiormente. Forse, mi permetto, potrebbe essere l'aspetto più facile da andare a realizzare, quindi invito così sia l'Università che magari anche l'assessore Rodi a vedere se ci sono delle possibilità di una borsa di ricerca o un compito magari da affidare a un team di persone che possa esplorare questo tema. Grazie.
Grazie consigliera. Consigliera Tassara.
Grazie Presidente e un saluto a tutti gli auditi e a tutti gli auditi intervenuti oggi, perché davvero oggi stiamo parlando di un tema cruciale. Tra l'altro ricordo che abbiamo già affrontato come dire, tematiche diciamo similari, no? Parlando di disagio giovanile e parlando anche della, diciamo, degli strumenti legati, come dire, alla comunicazione per parlare con i ragazzi, con i giovanissimi, soprattutto di suicidio. E faccio riferimento a questa commissione che abbiamo fatto a novembre, appunto, sempre con l'assessora Lodi, e di nuovo con l'intervento appunto di ASL, della neuropsichiatria, del Gaslin, eccetera, perché credo che comunque le cose siano abbastanza legate a doppio filo. E avevo diciamo un paio di domande da porre, diciamo, o delle proposte da provare a mettere sul tavolo, no? Posto che naturalmente siamo purtroppo in un ambito che ci compete relativamente, no? Perché quando sentivo parlare prima la dottoressa, adesso mi sfugge un nome, chiedo scusa, della ASL, rispetto alla carenza di personale, sappiamo bene che questa cosa dipende da Regione Liguria e sappiamo purtroppo lo stato nel quale versa oggi la nostra sanità, con liste d'attesa allucinanti, con diciamo, i lavoratori che sono costantemente sotto pressione, no, nei pronto soccorso e via discorrendo. Infatti naturalmente si è fatto riferimento al periodo del Covid, io penso sempre, no, come nel periodo del Covid tutti gli operatori sanitari siano stati, no, santificati, erano i nostri angeli, e oggi sono veramente, penso, una delle categorie di lavoratori più bistrattate. Ma naturalmente non siamo qui per parlare di questo, o anche sì, perché è naturalmente uno dei problemi, perché, cioè, manca il personale, così come manca il personale all'interno delle scuole, perché io credo da questo punto di vista che tutte le proposte che sono state fatte, anche i percorsi, no, all'interno delle scuole, siano una delle cose fondamentali per prevenire e per intercettare eventualmente i disagi, no? Io mi ha colpito prima, non ricordo chi, aveva citato il fatto che i ragazzi non sanno con chi parlare, perché spesso i genitori non sono in grado, io naturalmente mi interrogo molto su questo in quanto madre di un adolescente, tra l'altro, e non trovano risposte spesso nemmeno nei docenti. E ad esempio da questo punto di vista io credo che facciano un lavoro enorme anche i centri antiviolenza, no? Che vanno nelle scuole a fare formazione anche per i docenti, ma non solo esclusivamente sulla violenza, perché quando si parla di educazione affettiva, sentimentale, chiamiamola come vogliamo, che tanto è osteggiata dalla destra, in realtà si parla di questo, si parla di consapevolezza corporea, si parla di rispetto dell'altro, si parla di intercettare e intervenire su quei disagi della psiche che possono riguardare veramente la mente e il sentire dei ragazzi e delle ragazze a 360 gradi, che poi può sfociare in un disturbo alimentare, può sfociare nell'autolesionismo, perché purtroppo anche moltissime persone vicino a me, e per quello che appunto ribadisco la mia preoccupazione, cioè perché mio figlio ha 14 anni, ma ci sono moltissime, soprattutto ragazze, mi permetto di dire, poi non so se è una statistica, ma intorno a me sono soprattutto ragazze che ricorrono all'autolesionismo proprio per tirare fuori un disagio, così come ricorrono spesso appunto allo smettere di mangiare o al trattare il cibo come un nemico. Quindi dicevo, io facevo prima riferimento a questa commissione che abbiamo, diciamo, intitolato genericamente sul disagio giovanile, ma dove si è parlato molto appunto del suicidio o comunque di tutti quei comportamenti anche sul web che possano portare. Quindi io mi chiedevo, loro all'epoca avevano presentato un progetto che si chiama ChatSafe, che è presente sul web. Quindi io mi chiedevo, siccome i nostri ragazzi, come ricordavano giustamente prima, usano tantissimo questo strumento, soprattutto dei reel, eccetera, Se potrebbe essere una strada anche quella, perché se è vero che da un lato il web è, penso per questo tipo di argomenti, terrificante, perché ha comunque una costante esposizione, no? del corpo, quindi della magrezza come un valore per essere socialmente accettabile, via discorrendo, è anche vero che fortunatamente esiste adesso tutta una nuova scuola, no? Dove ci sono anche le linee guida proprio dell'OMS rispetto alla sana alimentazione, che finalmente stanno smontando tutta una serie di false narrazioni, di pregiudizi con le quali noi stesse siamo cresciute, no? Perché a volte si trova la battuta che negli anni 90 si pensava grassa René Zellweger nel diario di Bridget Jones, no? E la guardi ora e tu vedi una bellissima donna in forma, no? Eppure siamo cresciute con quello stigma lì, che continua. Quindi mi chiedevo se, e per fortuna, dicevo, ci sono moltissimi nutrizionisti e dietisti che fortunatamente stanno cominciando invece a rimettere le cose sul giusto binario, anche rispetto alla corretta alimentazione, rispetto al rapporto anche psicologico che si ha col cibo. Quindi mi chiedevo se anche da questo punto di vista il web non potrebbe essere uno strumento utile. Quindi io mi chiedo, non so se voi come associazioni già lo fate, perché appunto io mi ho fatto riferimento a questa esperienza di ChatSafe, che è molto molto utile perché ha davvero un linguaggio poi immediato, no? Con immagini, con reel di pochi secondi, che può servire molto ai ragazzi. E dall'altro lato chiedevo appunto, torno e chiudo indietro alla proposta, cioè eventualmente di come possiamo contribuire in qualche modo a pensare a degli sportelli psicologici presenti in maniera strutturale all'interno delle scuole, perché in molte ci sono già, sono naturalmente sempre, quasi spesso, cioè, come si dice, su base volontaria, spesso e volentieri sono, cioè, hanno appuntamenti abbastanza ridotti, no? Quindi è anche difficile, io credo, dare un supporto continuativo, però sapere che dentro a tutte le scuole, più o meno di ogni ordine grado, anche perché sappiamo benissimo che questo tipo di problematiche ormai coinvolgono una fascia sempre più bassa, sempre più piccoli, cioè io conosco, ho amiche che hanno avuto problemi con ragazzine già a 10-11 anni, cioè quindi fine elementari, prima media, cioè quindi, quando voglio dire, io parlo ai miei tempi, si parlava di anoressia per ragazze ampiamente adolescenti, no? Quindi cioè 17, 18, 20 anni, quindi si è abbassata parecchio l'età media, e rendendo tutto secondo me ancora più difficile peraltro da intercettare, però purtroppo a questo tipo di messaggi sono costantemente esposte le nostre ragazze in modo particolare, ma anche i nostri ragazzi. E quindi niente, l'altra proposta che metto sul piatto è questa, di capire eventualmente come comune come possiamo supportare la presenza in maniera strutturale di sportelli psicologici, che a quel punto poi possono raccogliere un po', diciamo, disagi di diverso tipo all'interno delle scuole. Grazie.
Grazie. Consigliere Gandolfo.
Brevissimo. Sì, grazie Presidente. Brevissimo. Nel dialogo, nella discussione, pensavo e potrebbe essere una proposta, ecco, più che altro specialmente in ambito comunale, perché poi cerco sempre di riportare poi a quello che siamo, ovvero consiglieri comunali, quindi nel perimetro di quello che può fare il Comune di Genova, potrebbe essere una proposta o quantomeno valutare. Poi so che l'assessore ci tiene sempre a ricordare di come lei ha lavorato proprio per il salvataggio delle nostre farmacie comunali, magari valutare una collaborazione con le nostre farmacie comunali, che potrebbe essere anche un luogo, quello di quantomeno divulgazione di quelle che potrebbero essere delle attività e di mettere a conoscenza anche di tutta una serie di fattori del quale ho sentito dagli auditi che hanno parlato. E il Comune ha ovviamente delle quote all'interno delle farmacie comunali, potrebbe essere quello anche un luogo, un posto dove si potrebbe collaborare. Grazie.
Grazie. Il signor Tavilla dei Fiocchetti Lilli.
Sì, grazie, molto brevemente. Non ricordo il nome, ma sono concorde sul fatto che anche il reinserimento sociale, come ho già detto prima, sia una forma di prevenzione, visto che oggi siamo qua per parlare di prevenzione. Evitare che una persona abbia un ritorno nella malattia è prevenire un ritorno di quella persona che, ci tengo a sottolineare, è stata malata di anoressia, è stata malata di bulimia, è stata malata di alimentazione incontrollato e tante altre forme che ci sono, di cui oggi non parliamo, e quindi eliminare quelle desinenze, e qui ritorno a quello che vi dicevo prima, cos'è la cultura su queste malattie, quindi non parlare di bulimica, di anoressica, di mangiatrice, perché sono persone malate e come persone vanno viste e aiutate. E un'altra cosa che secondo me è molto importante, e mi rivolgo a voi che siete la parte politica, diciamo, pro bono, fare prevenzione è un aspetto importantissimo, ma che non dà risultati alla politica, perché chi fa prevenzione oggi non ne vedrà i risultati sicuramente prima di 7-8 anni, 10, ma è un passo fondamentale e vi dico che è possibile anche per una realtà cittadina, perché io l'ho fatto semplicemente grazie a una donazione, ma nel 2019 le scuole elementari del Golfo Paradiso hanno avuto un loro progetto dedicato su emozioni e cibo. Quindi è una cosa che sicuramente si può fare, bisogna solo vedere queste cose non come spesa, ma come investimento. Grazie.
Grazie. Consigliere Mascia.
Grazie Presidente, grazie all'Assessore, grazie anche agli auditi. Io credo che la tematica dei disturbi alimentari debba necessariamente passare, oltre che nella prevenzione classica, e anche degli aspetti patologici che possono ovviamente innestarsi su questo tipo di disturbi, anche sulla coltivazione e la crescita di uno spirito critico in capo ai ragazzi, che comunque sia sono al centro di tutta una serie di stimoli anche pubblicitari e anche attraverso i social, che sicuramente sono un po' distonici anche rispetto alla salute alimentare. Faccio un esempio molto concreto per non annoiare, insomma cercare un po' di evitare anche l'ovvio, però su TikTok imperversava fino a poco tempo fa, ma lo fa ancora, ma con altri prodotti, uno di quelle, diciamo, star dei ragazzi che alla fine propinava delle gallette di riso con diversi tipi di condimento, di polverine di condimento, c'era quella cacio e pepe, c'era quella col peperoncino, formaggio, qualcosa del genere. E io non avrei mai detto, ma mio figlio che ha 16 anni si trovava in mezzo praticamente a una congerie di compagni di classe, e anche lui l'ho dovuto assecondare per un brevissimo tratto, diciamo, di strada, perché poi gli ho detto basta con queste gallette che non ne possiamo più, perché tutti andavano a comprare queste gallette. Ora, sulle gallette di riso mi sembra che in sé non ci siano, credo, conforto alla ASL, delle particolari controindicazioni, perché le gallette di riso, ma sulle polverine francamente mi permetterei di storcere un po' il naso, perché non si sa mai che cosa ci mettono dentro. Ora, questo è ovviamente un input che mi permetto di dare, perché credo che dobbiamo fare i conti comunque con ragazzi che sono soggetti a stimoli che non sono più la pubblicità televisiva soltanto della merendina, che comunque era sempre una pubblicità un po' contraddittoria col modello di magrezza che veniva ostentato a livello di figure fisiche e soprattutto figure che poi impersonavano o richiamavano i prodotti, perché poi il prodotto, io in questo non sono un armocromista, ma ho sempre avuto la curiosità di verificare nelle pubblicità visive la corrispondenza cromatica tra le figure richiamate sulle carta stampata oppure negli spot televisivi e i colori del prodotto e le forme del prodotto. E ovviamente poi c'era sempre una corrispondenza comunque con corpi di una certa fattezza, ovviamente, diciamo, tra virgolette, corrispondente a dei canoni estetici anche di magrezza predeterminati, e mai alla corrispondenza con dei corpi magari un po' più normali, tra virgolette ordinari, come il mio, che non è che sia proprio, tra virgolette, diciamo un modellino, tra virgolette. Però devo dire che questo spirito critico potrebbe essere utile a far capire molto banalmente ai ragazzi innanzitutto gli effetti concreti che ci sono sul corpo in relazione alla composizione del cibo che mangiamo. Adesso devo dire che c'è un'attenzione superiore dei ragazzi che si vanno a vedere le etichette. A me capita con mio figlio, con qualche compagno di classe, ora non so, però credo che al di là del dietologo, che è sicuramente utilissimo e può essere decisivo, c'è proprio un interesse andare a verificare in maniera non maniacale ma molto serena quelle che sono le composizioni dei prodotti e in base a quello poi anche autoregolarsi. Che è una cosa che, devo dire la verità, per uno come me che è stato cresciuto con l'idea che più mangi più stai bene, si vede, devo dire che da quel punto di vista è una novità interessante, perché comunque questo significa che piano piano, per motivi insondabili che possono essere derivati anche magari da qualche accesso iniziale dal dietologo, ma poi si sviluppano con uno spirito critico in capo ai ragazzi stessi, credo che questo debba essere una tendenza da assecondare, perché l'elemento decisivo è quando ovviamente il ragazzo o la ragazza comunque assume una consapevolezza non solo degli aspetti patologici, del fatto che ci sono dei rischi, ci sono comunque un'eziologia a livello psicologico, dei sintomi, degli elementi di cui tenere presente, ma ci sono anche degli aspetti, tra virgolette, positivi in relazione alle esigenze del corpo. Ci sono degli alimenti che in determinate fasi di vita, quando ad esempio si fa un po' più di attività fisica, sono più utili e necessari, e ci sono altri alimenti che invece possono addirittura essere controproducenti rispetto all'attività fisica, ma parliamo anche banalmente per modo di dire l'attività di studio. È chiaro che se io a pranzo mi carico di alcol o di mangiare particolarmente pesante, credo che il pomeriggio, sto dicendo delle banalità ma tanto per farmi capire soprattutto da me stesso, avrò più difficoltà sia a studiare sia a lavorare. Credo che questo sia un approccio che è sicuramente preventivo, e sicuramente nell'ottica di garantire e stimolare un'autostima anche da parte dei ragazzi, che a quel punto hanno la percezione diretta di governare se stessi. E poi non è assolutamente incompatibile invece con quelle azioni invece di gruppo, che possono essere fatte a livello di scuola, che possono essere fatte a livello, e quindi l'intervento nelle scuole, intervento anche di supporto genitoriale. Certo, ormai nelle famiglie, lo sappiamo tutti, a pranzo è piuttosto raro vedere che un ragazzo si sieda a mangiare coi genitori. Un tempo non si sforava, crollasse il mondo, si era tutti a tavola, soprattutto nelle famiglie un po' più numerose come le mie. Quindi dobbiamo fare i conti anche con una realtà familiare in cui spesso e volentieri entrambi i genitori, come giusto che sia, lavorano, e alla fine il ragazzo comunque o sta con i nonni oppure si arrangia, si fa anche da mangiare da solo, che ripeto non è necessariamente una cosa sbagliata nel momento in cui anche il farsi mangiare da solo entra nell'ottica di un'autogovernance e quindi anche del regime alimentare, e con spirito critico e capacità soprattutto di discernimento. Dopodiché credo che la formazione, oltre che toccare gli aspetti di influssi pubblicitari, direi anche gli aspetti dell'incidenza delle diverse sostanze alimentari sulla salubrità e sulla linea corporea e sulle attività che si fanno, potrebbe toccare anche i campanelli d'allarme, quindi quelli che sono gli aspetti psicologici, gli sbalzi ad esempio umorali che sorgono intorno a delle problematiche di carattere alimentare, oltre che i classici ovviamente cambiamenti fisici e i comportamenti in ambito familiare. L'ossessione per la bilancia e comunque la tendenza a classificare i ragazzi in base al peso corporeo, che abbiamo vissuto tutti, sia su noi stessi, sui figli, sui nipoti, perché chiaramente una persona che è un po' più in carne si presta un po' a questo tipo di epiteti o apprezzamenti, o nei casi più gravi anche di atteggiamenti bullistici. Però in questi casi evidentemente bisognerebbe anche far passare il messaggio che in realtà non è che sia proprio orbiti tutto intorno alla, diciamo, alla corporeità e alla corrispondenza soprattutto della corporeità dei canoni, che poi credo che sia difficile anche da traguardare per chi li vuole traguardare. Quindi credo che l'argomento sia oggettivamente complesso, ma debba fare i conti comunque con quelli che sono il portato anche più attuale sia dei mezzi di comunicazione nuovi con cui abbiamo a che fare, perché mentre noi dialoghiamo magari a scuola o tentiamo il supporto genitoriale, poi i ragazzini di fatto sono più influenzati da quello che vedono praticamente ogni nanosecondo da TikTok piuttosto che dai social, che sfogliano come se anche in maniera a volte compulsiva. E d'altro canto, nel merito, l'azione di prevenzione che possiamo fare, oltre che nel cogliere gli elementi sintomatici di un disagio, potrebbe essere calibrata sulla necessità di stimolare, appunto, come dicevo prima, uno spirito critico che consenta al ragazzo di governarsi anche un po' da sé, perché vedo che questa tendenza un po' c'è la tendenza anche, diciamo, anche nell'attività fisica con le palestre a cercare una sorta di autosufficienza finché è possibile farlo, ma credo che questo sia un approccio responsabile che induca ad una maggiore responsabilità, anche in relazione soprattutto non solo al dato estetico, ma all'attività, come dicevo, che uno fa, perché uno deve stare bene non solo per essere bello, che anche questo è un messaggio che forse dovrebbe essere un attimino rivisitato, ma anche per studiare, per lavorare, per fare tutte le attività che deve fare nella maniera più consona possibile. Grazie Presidente.
Grazie, do la parola alla dottoressa Femia Claretta.
Grazie, volevo semplicemente fare una riflessione, volevo condividere una riflessione insieme a voi sollecitata dal signor Tavilla, al papà di Giulia. Abbiamo parlato tanto di prevenzione e sicuramente la prevenzione passa anche attraverso, ho sentito citare il digitale, ho sentito citare i social media, tanti aspetti, però credo che in quest'aula tanti di noi non solo siano adulti di riferimento per i giovani, tutti noi qua dentro, noi auditi, voi in quanto consiglieri, abbiamo una responsabilità. Oggi stiamo parlando di ragazzi e ragazzi che vivono disagi profondi e in alcune situazioni, come è stato detto poco fa, sono addirittura malati. E molti malati, a me viene da dire, purtroppo fortemente a rischio di vita. Quindi io credo che si parta nel fare prevenzione da un'assunzione di responsabilità come adulti di riferimento. Quindi non mi piace pensare a una prevenzione terziaria, una prevenzione che miri al social piuttosto che... Ma vorrei nuovamente sottolineare l'importanza di una prevenzione primaria, secondaria, quindi del partire veramente, no? Come è stato detto, le prime fasce d'età, perché ricordiamoci che queste ragazze, questi ragazzi, questi preadolescenti imparano a parlare attraverso il corpo e siamo noi adulti di riferimento che dobbiamo in qualche modo intanto accorgerci di questo, ma far capire loro che esistono altri strumenti, esiste la parola e soprattutto esistono dei luoghi che offrono ascolto, attenzione e che li vedono. No, molto spesso sono situazioni anche difficili, si è parlato tanto di un sommerso e condivido assolutamente questo dato che forse è uno dei più preoccupanti, però credo fortemente che si debba partire da una opera, sono stati citati progetti fatti nelle scuole del Golfo Paradiso e chapeau veramente alle associazioni qui presenti oggi, perché sono associazioni che in qualche modo si muovono su una base di volontariato e riescono a fare azioni di prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione. Quindi io credo che prima di tutto come adulti ci si possa e si debba provare a ragionare veramente in termini di prevenzione primaria e secondaria. E tanto più la collega qui presente dell'ASTRE, io so bene come sia la situazione perché ho lavorato per tantissimi anni in consultorio e ad oggi lavoro in un servizio di salute mentale, la prevenzione non è più possibile ed è un dato tristissimo che sia portata avanti dai servizi territoriali ad oggi. Poi noi, credo tutti gli operatori, ci auguriamo che possa nuovamente essere riportata nei servizi territoriali, ma ad oggi è qualcosa che è infattibile a causa della mancanza di risorse. Però siamo qui oggi, tante realtà diverse, io credo proprio per provare anche a progettare e a costruire qualcosa di più ampio spettro in termini di prevenzione primaria e secondaria. Grazie.
Grazie. Consigliere Carafini.
Grazie Presidente, grazie a tutti gli auditi. A volte le cose che ci stanno sotto gli occhi sono difficili da vedere. Io sono un insegnante di scuola superiore e è all'ordine del giorno il tema, ecco. Quante volte, in 20 anni che faccio questo lavoro, quante volte è capitato. Dicevo, a volte le cose più evidenti che ci sono sotto gli occhi non si vedono. Mi ha colpito molto, credo l'abbia detto il signor Tavilla, il fatto che quando noi ce ne accorgiamo, ormai non è detto che sia tardi, ma è già, il problema è già molto avanzato. Ecco. Non avevo forse mai riflettuto bene su questo aspetto. Ma per riprendere quello che adesso diceva la dottoressa Claretta, mi chiedevo e chiedo all'assessora quanto il progetto appena iniziato di educazione sesso-affettiva, per le caratteristiche che ha questo tipo di progetto, in qualche modo entri già nelle corde di questa prevenzione anticipata, molto anticipata, che, di cui mi pare di aver capito si parlasse e che sia uno dei punti fondamentali appunto per intercettare per tempo il problema. Grazie.
Grazie. Consigliera Bordilli. Si rifiuta la strumentazione.
Il mio microfono è sempre attivo.
Bisogna chiudere Carafini e aprire Bordilli.
Ho parlato tanto stamattina. Allora, grazie. Allora, grazie a tutti per averci dato, insomma, spunti, stimoli importanti da, diciamo, condividere anche qui nell'aula consiliare. La mia domanda è rivolta soprattutto all'assessore, ricalca un po' quella del collega, ma ovviamente discostandosi, diciamo, da un perimetro legato squisitamente all'educazione sesso e affettiva, su cui, come un'altra collega diceva, la destra non è, diciamo, d'accordo. Però al di là ora del, come dire, di queste posizioni anche più ideologiche o altro, io credo che invece il tema fondamentale che mi è stato, insomma, stimolato un po' dall'ascoltarvi oggi è abbiamo recepito l'importanza di affrontare per tempo queste problematiche. Ne vengo da una mamma maestra, quindi ho, diciamo così, ho compreso come tante dinamiche nascono addirittura ancora prima, quindi c'è l'importanza delle figure, dei docenti preparati su questi temi. Credo che sia forse uno dei, diciamo così, delle esigenze più importanti e più urgenti ed emergenti, anche perché, come ci ricordava il collega Mascia, abbiamo tanti genitori che giustamente lavorano, ma che quindi riescono anche magari a stare meno dietro anche alle abitudini alimentari o meno dei figli, anche durante il pranzo e quant'altro. Quindi io volevo un po' capire appunto se e come all'interno delle scuole, cioè partendo proprio dalle competenze comunali, su questo tema, sugli insegnanti, stia lavorando, diciamo, quali sono le progettualità e se ci sono all'interno della, diciamo, scuola anche una, chiamiamola, offerta, dico io, formativa anche verso i genitori, ecco, perché poi molte volte se non si è stimolati non si riescono anche a comprendere magari delle dinamiche che sicuramente sulle quali la scuola può comunque essere il tramite principale, visto che comunque gli alunni e i genitori parlano con i docenti. E quindi ecco un po' questo stato dell'arte e che cosa è eventualmente, anche poi magari se servirà fare una commissione anche con la collega Bruzzone, penso che possa essere sicuramente una delle migliori, diciamo, commissioni congiunte proprio per mettere a sistema anche quelle professionalità che possono dialogare fra di loro per una, diciamo, buona crescita sia del giovane che dell'adulto, ecco, perché poi sicuramente c'è anche tutta una componente, credo, anche psicologica. Io non sono madre, però c'è una componente psicologica dell'adulto anche da, diciamo così, gestire, e quindi ecco, credo che la scuola qui possa anche giocare un ruolo importante, fisico e non su questi temi. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi, do la parola all'assessora.
Ma io ringrazio tutti, parto dall'ultima cosa: sì, è necessario fare una commissione congiunta con, cioè, o comunque un aggiornamento con l'assessora Bruzzone, perché ovviamente sul tema scuola non entro nel merito, quindi magari poi la riaggiorniamo su questo tema. Ma intanto volevo ringraziare tutti, forse a questo punto vorrei fare un intervento un po' di sistema. Allora, la prevenzione primaria, secondaria e terziaria fanno parte dell'approccio dei servizi, quindi tutti e tre ci devono essere. E noi crediamo fortemente, quello che diceva appunto chi è intervenuto precedentemente, sul fatto che la prevenzione primaria assolutamente costa di meno, ma ha sicuramente più risultati non tangibili dal punto di vista che determina una minore compressione dei servizi. Però peccato che oggi su questi temi, voglio essere molto franca, non c'è questo tipo di atteggiamento né questo tipo di anche organizzazione, direi, nazionale rispetto alla procedura e al percorso di riconoscimento dei LEA dei disturbi alimentari. È stato un percorso che le associazioni hanno voluto con forza e tutt'oggi c'è una grossa, l'ultima è della legge, dunque mi pare che sia la legge di stabilità, e poi ha portato anche a un ulteriore emendamento proprio di qualche settimana fa, che riportava l'investimento su questi temi pari a 10 milioni come nel 2024. Quindi un tema è che è vero che le risorse per la prevenzione primaria possono essere meno rispetto all'investimento che poi in termini di salute che nessuno potrà valutare. Non sono molto d'accordo sul fatto che questo non la gestione amministrativa e politica possano ritenerlo di valore, perché non dà voti in realtà e consenso. In realtà penso che se la gente sta bene e vive in un posto dove sta bene, automaticamente dà il consenso a chi gli determina quella situazione. Quindi non credo che questo sia un elemento, almeno a noi, che interessi in maniera particolare il tema del consenso. Però bisogna essere oggettivamente attenti a quello che è il sistema oggi su questo, anche per non illudere che si possa fare cose fantasmagoriche e nello stesso tempo non giustificarsi sul fatto che non esiste il sistema e quindi non si fa. 10 milioni per tutta l'Italia su questi temi secondo me sono pochissimi, e quindi è già abbastanza, insomma, si è parlato di personale, si è parlato di sedi, vorrei precisare che forse manca un pezzo rispetto alle sedi a quarto, il Comune non ha più sedi e le sedi che noi abbiamo sono in affitto ad arte, quindi c'era stato un passaggio dell'amministrazione precedente che aveva dato tutto ad arte, quindi lì poi non è un problema di avere la sede, cioè se c'è una volontà di ASL 3 o di regione di implementare i servizi, le sedi, cioè i posti vuoti lì ce ne sono parecchi, quindi non è un tema di sedi, ma è un tema di programmazione sanitaria e soprattutto sociosanitaria. Quindi credo che invito, se non mi metto nell'ottica di ovviamente proporre nulla, ma sarebbe bello che al limite su questa scia di interventi diciamo che provenivano sia dalla situazione specifica, c'era appunto il consigliere Gandolfo che parlavano di documenti presentati più volte anche in quest'aula rispetto a investimenti maggiori rispetto a regione, cioè facciamo un documento, come dire, complessivo, riprendiamo queste cose. Il colloquio con regione è molto aperto e molto franco, continua ancora. L'altro giorno ero dall'assessore Ferro, questi temi si intersecano, quindi penso che al di là della situazione che io vedo da una parte, una fatica enorme dei servizi di rimanere aperti, primo, cioè, giusto per essere, perché poi bisogna ragionare su questo, e quindi anche della difficoltà a volte di fare sinergia rispetto a progettualità, anche io dico sempre cominciare da sperimentazioni, per esempio, perché poi uno non è che possa cambiare il mondo, ma geolocalizzare, soprattutto in zone, per esempio i dati, fatidici dati che nessuno ha mai, ma sarebbe interessante avere, spesso dimostrano che ci sono, diciamo, fenomeni e patologie, disturbi e complessità più forti in alcune zone piuttosto che in altre. Allora io dico, per non inventare nulla, ma nello stesso tempo non immaginare fantasie che poi giustificano tutti a non fare più di quello che si fa, sarebbe opportuno che magari la prossima volta, se ASL 3 avesse dei dati, per esempio rispetto anche al punto di osservazione del, diciamo, del centro, ci dicesse se per esempio c'è una geolocalizzazione maggiore o minore, cioè, perché per esempio io torno a dire i dati che noi abbiamo, su cui stiamo già lavorando, indicano per esempio in due zone fondamentali, a Canova e in Valpolcevera, due grandi zone con grandissimo disagio dove gli indici sono tutti negativi. Allora io penso che anche sulla sanità, se si riuscisse a, diciamo, condividere di più dati oggettivi, si può iniziare con delle sperimentazioni, con l'aiuto, supporto tecnico non solo degli esperti dei servizi pubblici, ma delle associazioni che possono portare anche delle buone prassi, dei suggerimenti. Quindi per me questa commissione è un punto, e se qualcuno nei suoi interventi diceva se c'è la disponibilità, certo, di unirsi intorno a un tavolo. Io i tavoli li apprezzo solo se sono operativi, se no poi sono delle gran parte del tempo, quindi lo connoto con arrivare, per me la sede naturale è il centro per le famiglie, ma dove, diciamo, unire un po' la sinergia con le persone che sono a questo tavolo per poter recepire proposte, idee che potrebbero essere anche in virtù appunto del 2026 e 2027. Voi sapete che i comuni non hanno fondi relativi a questo tema, lo voglio chiarire, non è che perché non siano fondi non si fa le cose, ma i fondi relativi ai LEA per la parte, diciamo, delle cure eccetera sono solo di tipo sanitario, quindi non vengono per esempio dati agli enti per fare prevenzione, promozione o attività anche di questo tipo, enti locali. Però si può fare sinergia, come lo stiamo facendo per altre situazioni, si può fare sinergia. Oggi noi abbiamo degli elementi paradossali, lo stesso discorso lo facciamo con la salute mentale per alcune tematiche, e dai 14 ai 18 anni c'è un buco terribile rispetto all'esordio spesso di patologie anche diciamo di tipo psichiatrico, perché o abbiamo gli SPDC o abbiamo il Gaslini, che però fino a un certo punto va avanti, poi si ferma e dice ma no, dai 14 ai 18 c'è questo gap pazzesco, no? Questo per riprendere il fatto che dovevano partire cose che non sono partite, noi siamo ancora molto indietro, cioè noi pensiamo che un ragazzino che esprime un disturbo spesso complesso, spesso non solo per esempio psichiatrico, ma magari intercettato da disturbi alimentari, disturbi di comportamento, disturbi cioè a 15 anni o vai in SPDC se ha una crisi o è meglio che non vada da nessuna parte. Non mi sembra, come dire, una situazione, ne avevamo anche già discusso, molto di eccellenza, ecco, nel senso che sappiamo bene come l'impatto per esempio anche dei servizi che ospitano questo tipo di disturbo siano fondamentali, devono essere servizi non giudicanti, servizi accoglienti, servizi di speranza, servizi di lavoro, servizi di c'è un'opportunità, siamo qua per te, no? E oggi soprattutto per gli adolescenti prima dei 18 anni, ma anche a 18 anni un mese, che non è che se a 18 anni un mese una ragazza o un ragazzo va in SPDC trovano l'esperienza ancora più... Però sappiamo che succede, io ho lavorato 18 anni in un centro di salute mentale, già all'epoca succedeva che quando uno aveva diciamo, una complessità di tipo, forse all'epoca non c'era nemmeno il centro, di tipo alimentare importante, a volte l'SPDC sembrava essere il posto dove ricoverare la persona. Secondo me è una cosa che veramente dovrebbe vederci tutti uniti nel fatto che non avvenga questo, no? Appunto, vabbè, io non volevo sminuire anche il vostro lavoro, però è chiaro che quando ci sono delle crisi, e tra l'altro c'è tutto un tema di riequilibrio anche fisico, perché c'è sicuramente una complessità, come è stata detta, di disturbo mentale, patologico, un disturbo importante che va curato, va preso in carico, però c'è poi tutta una serie, è uno degli disturbi del disturbo alimentare più complesso, dove più competenze, perché il dietologo, il tema dell'equilibrio, il tema dell'alimentazione, il tema, cioè diventano che l'equilibrio poi deve essere dato non solo da un equilibrio diciamo più di tipo psichiatrico, può essere troppo eccessiva la parola, però insomma un equilibrio mentale, diciamo, per rientrare, rientra anche nell'aiutare la persona a riequilibrare il proprio, la proprio equilibrio biologico, perché poi diventa, è tutto una fatica, no? Quindi l'equipe sono davvero, so che il centro le ha, molto interdisciplinari. Allora, con tutto questo non partiamo ovviamente in maniera pessimista, siamo però consapevoli che ci sono anche dei grossi buchi in questi, nel trattare questi temi. Lo avevo detto all'inizio, cioè ci sono patologie, disturbi, complessità che a mio avviso il sistema sanitario e sociale non hanno saputo cogliere e cambiare per rispondere a quello che serve. Solitamente poi è l'utente che deve cambiare in base alla preminenza del disturbo che emerge di più nella situazione di difficoltà, no? Quindi o più la salute mentale o più il tema della dieta, quindi tipo, cioè, però non può essere così. Ricordiamoci che anche sul tema dei ricoveri, sul tema della possibilità ad un certo punto di avere ricovero adeguato in quel momento, le liste di attesa, il fatto di dover andare a volte fuori Liguria, insomma tante sono le complessità. Allora su questo mi pare però ci sia una volontà diciamo uniforme nel volersi occupare delle persone sia a livello di prevenzione primaria sia di seconda penitenziaria, perché io non sono nemmeno tanto dell'idea di dire sempre dobbiamo lavorare sulla prevenzione primaria come se la terziaria, purtroppo, per fortuna, per fortuna, però penso che un'amministrazione comunale debba stare sui tre livelli e provare a fare ciò che dedico propria competenza sui tre livelli, perché farne uno e negarne l'altro viceversa non è quello che, cioè noi oggi ci dobbiamo occupare di grandissime complessità. Ancora stamattina sono stata lì Ciriteglia perché dovevamo parlare appunto dell'approccio con i servizi sociali. Noi abbiamo zone di Genova sempre più ampie, dove abbiamo amplissime complessità, dove il tema del disturbo alimentare si va a intersecare con profondi disagi, dalla violenza domestica alla violenza fisica, cioè, quindi abbiamo delle complessità e poi abbiamo però la percezione che, e quindi lì siamo sulla prevenzione terziaria ormai, cioè, quindi dobbiamo andare a lavorare perché le cose a volte degenerate, non degenerano di più e recuperare, no? Tenendo conto che la prevenzione terziaria non è una riduzione del danno del tipo vabbè ti metto un attimo in equilibrio, vuol dire ancora avere fiducia che poi si possa andare a migliorare, ma partire da un punto che è quello di sapere che siamo in una fase di grande compromissione. Giustamente è stato detto, spesso si arriva lì. Allora, la prevenzione secondaria e la prevenzione primaria devono essere fatte insieme a tutti i livelli, dove però ciascuno deve fare il suo, se no non funziona. Qui voglio essere anche molto chiara, cioè penso che quindi questa commissione mi ha stimolato a chiedere un incontro con Regione Liguria anche per un aggiornamento su questi temi, chiedendo un po' di dati e poi aprendo invece un tavolo dove a chi è più esperto, quindi le persone che sono qui a questo tavolo, proviamo a chiedere che cosa possiamo iniziare a fare. Noi abbiamo secondo me degli strumenti dove si diceva appunto servizi dove le persone possono andare e anche capire che se hanno bisogno possono provare a trovare qualcuno competente che risponda a questo bisogno. Noi stiamo costruendo in tutti i municipi queste case di quartiere con questi progetti di comunità, dove le persone vanno solitamente non perché percepiscono di avere un bisogno, ma poi magari quando sono lì sentono di poterlo esprimere. Già, secondo me, può essere una strada, perché poi dietro a questi problemi e a questi temi c'è sempre anche il senso di vergogna, il senso di, come dire, di volere anche stare nascosti, forse di non volere, insomma, le dinamiche sono complesse, sono tante. Quindi creare luoghi dove le persone, i ragazzi, le ragazze, le mamme, i papà, i nonni, le nonne, gli adulti, chiunque possa percepire che andando lì per un motivo possa però trovare persone per esprimere un elemento. Poi possono essere fatti degli incontri di sensibilizzazione, possiamo parlarne. Noi per esempio adesso abbiamo iniziato sulle dipendenze, non si parlava più di droga, tutti parlano di crack, io non ne sapevo granché, per fortuna abbiamo iniziato a fare questo incontro di formazione dove è stato spiegato che non c'è il tema del crack solo, ma il crack è niente a confronto di ciò che uno può comprarsi, perché era l'incontro il dottor Picci del centro di salute mentale delle dipendenze ha detto che un ragazzino si può comprare una sostanza che oggi viene venduta per esempio online sotto forma di fertilizzante, e quindi dice se vedete ragazzini che da Amazon cominciano a comprare i fertilizzanti preoccupati. Ma per dire che oggi, diciamo, anche come diceva la consigliera Tassara, cioè il tema del web è diventato una piazza dove si comprano, si acquistano, quindi spesso noi parliamo di doppie diagnosi, abbiamo un disturbo alimentare che può essere anche, diciamo, sovrapposto a un disturbo di dipendenza, una fragilità. Allora, in questa complessità penso che ci debba essere fatta una riflessione comune. Noi stiamo provando a farla rispetto alle risposte che stiamo provando a dare alle nostre famiglie che abbiamo in carico, a partire da loro, che è più una prevenzione terziaria, ma proviamo a raggiungere col centro per le famiglie e municipi tutte le famiglie, e diciamo che i primi mille giorni sono uno strumento. Non è tanto perché pensiamo solo che nei primi mille giorni, io lo penso, ma molte cose si possono già strutturalmente nel rapporto col bambino o la bambina già definire. Addirittura il direttore del SERD diceva che anche sul tema delle dipendenze i primi mille giorni sono fondamentali, ora poi me lo farò spiegare bene, ma per dire che non è una cosa. Però è creare dei legami positivi con i servizi a cui le persone sentono di potersi rivolgere senza giudizio, senza prevalenza, e quindi costruire dei rapporti con i nuclei è importante. Quindi su questo tema dico due cose. La prima, sarà importante rincontrarci in un incontro tecnico con i soggetti che sono a questo tavolo per raccogliere idee, proposte, esempi. Ci possono essere città avanti su questo. Io devo dire che non ho trovato niente, cioè, su questa cosa nello specifico come assessorato, quindi è un po' da costruire, però non credo che sia importante farlo. E poi prendere anche all'interno di questo dialogo con Regione Liguria, con ASL 3, impostare un confronto per capire che cosa invece si può fare nello specifico, ma anche dobbiamo tutti, ripeto, fare quello che è. Quindi se sono state fatte proposte e devono accolte, magari gli stessi consiglieri possono spingere perché quanto poi ottenuto venga poi fatto, e ovviamente noi possiamo fare la nostra parte. Grazie.
Grazie. Stupia.
Volevo solo dire che il Comune di Milano porta avanti un progetto dal 2017, proprio si occupa di prevenzione proprio per i disturbi alimentari, in collaborazione con l'Associazione per la ricerca e psicologia della Clinica di Milano. Sarebbe interessante, ma l'assessore Lodi sicuramente lo conosce perché, comunque sarebbe utile approfondire anche con gli altri comuni come si comportano, cosa fanno, e lavorare in sinergia, magari prendere spunti. Grazie.
Grazie. Consigliere Mascia?
Sì, scusi.
Però aveva terminato il tempo, credo.
Sì, una domanda flash. Siccome ha parlato degli interventi sulle case di quartiere nei municipi, volevo capire se per l'educazione alimentare anche precoce si era pensato anche a degli interventi di questo tipo nell'ambito degli asili, magari, o delle scuole di infanzia comunali. No, è perché... No. No, ho capito, però siccome l'amministrazione è la stessa, i servizi poi indirettamente, cioè, volevo capire se era pensato anche un tipo di intervento di questo tipo. Grazie.
Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'assessorato, noi stiamo per stilare un protocollo con l'associazione pediatri, di cui fa parte per esempio il conosciutissimo dottor Ferrando, però cioè la dottoressa Lavagetto, insomma sono tutti i pediatri anche ancora operativi in ASL, perché loro si sono dati disponibili, già collaboravano con l'Agenzia per la Famiglia, ora col Centro per le Famiglie cerchiamo di fare sinergia. Tra i vari argomenti che loro trattano in maniera pesante è proprio il... partendo per esempio da uno degli aspetti che è una delle urgenze, secondo me, della crescita del rapporto, che poi quando si va a parlare di questi disturbi si parla anche di come si costruiscono i rapporti tra mamma e figlia, mamma e figlio, e l'uso del cellulare quando si allatta, per esempio. Poi sono tante le questioni su cui il rapporto alimentare viene inficiato anche, perché è vero che non si parla di solo alimentazione, però il simbolo, il segno, il senso dell'alimentazione, di come lo svolge, non sono esperta, ma insomma entriamo in un ambito per cui abbiamo chiesto appunto aiuto all'associazione pediatri, ma poi collaboreremo con gli ordini. Adesso stiamo provando a mettere in su un palinsesto dove ritorneremo a collaborare e a interagire con gli ordini, come ci siamo detti, per avviare questo tipo di intervento che dice lei appunto sul tema dei momenti di formazione, di incontro più possibile diffusi, che oggi partono in maniera territoriale diffusa sui primi 1000 giorni, poi con crescere insieme anche rispetto, quindi in evoluzione. E poi c'è tutto il tema più adolescenziale o meno. Noi per esempio stiamo cercando anche di lavorare molto. Allora, Genova ad oggi ha un alto tasso di allontanamento dei minori o di istituzionalizzazione in base ai dati che abbiamo, quasi come a segnalare che la famiglia d'origine è una famiglia molto fragile. Io penso che c'è una fase parallela di lavoro, dove stiamo provando invece a investire, in attesa ovviamente di continuare a dare l'assistenza che serve dal tribunale, lavorare molto sulla famiglia d'origine, quindi le fragilità, le fatiche, le difficoltà, noi dobbiamo andare ad aiutare sempre di più, tornare sempre più indietro. Quindi anche questi disturbi che poi esprimono, ecco, possono esprimere e mettere in difficoltà i nuclei, ecco, vanno tutti chiaramente intercettati prima. Sicuramente, per quanto riguarda le parti più di nostra competenza, il tema dell'alimentazione intesa come uno dei tanti elementi per costruire la crescita sana di una persona è importante. Poi è stato detto, ed è verissimo, che il disturbo alimentare non può essere geolocalizzato solo di geolocalizzazione sul rapporto con il cibo, perché in realtà è un disturbo complesso che va trattato con grande complessità e soprattutto con grandi equipe multidisciplinari. Per quello che dico, che spero davvero che piano piano, a partire dal governo, ci sia un riconoscimento e poi a pioggia, e a ricaduta sulle regioni, per ricostruire un po' il sistema, perché anche la salute mentale, per esempio, per come è immaginata oggi, nonostante ci siano stati tipo gioco d'azzardo, per dire, no, che è diventato un altro disturbo, ecco, cioè non dovrebbero essere elementi che caratterizzano magari dei centri di salute mentale avanzati che portano avanti dei progetti particolari, ma dovrebbero far parte di un approccio diverso alla complessità, che è cambiata tantissimo rispetto a solo che 10 anni fa. Io quando sono stata assunta, ero assistente sociale ai primi SERD, la salute mentale era rivolta prevalentemente a patologie legate a 2 o 3 diagnosi previste dal DSM all'epoca 3. Oggi nel 5 siamo, c'è di tutto, cioè anche perché nel frattempo ogni volta vengono inserite patologie, inserite complessità, che da una parte è positivo. Però dovrebbe essere positivo, perché vuol dire che c'è un riconoscimento che necessita di cura. Poi però ci dovrebbe essere cioè in Italia siamo bravi un po' a far questo, come venne fatta la riforma dei manicomi, dove si chiusero i manicomi dicendo basta, no, legge basale, Il problema è che poi i servizi sul territorio vennero timidamente aperti, ma poi non sviluppati come si doveva. Quindi non è nemmeno un problema troppo partitico-politico, è un problema strutturale di questo Paese, no? Che o si fanno le riforme senza risorse oppure si costruiscono, si va al superamento di cose senza però immaginare che serve tutt'altro. Però noi così dobbiamo lavorare, quindi penso che comunque non possiamo esimerci dal non assumerci le nostre responsabilità. Non vorrei che questo discorso venisse visto come dire vabbè allora non si può fare niente, anzi... Su questo, non, ripeto, io lo dico con grande onestà, in assessorato non ho trovato nulla di, come esperienziale, come progettualità, quindi se magari con gli esperti che sono al tavolo ci si vede un attimo, chiedo a loro di cominciare a mettere a terra magari qualche piccolo progetto che possiamo poi anche provare a capire poi come metterlo a sistema.
Grazie Assessore. Ringrazio tutti gli auditi, soprattutto per i contributi portati alla riflessione e dichiaro chiusa la commissione.